tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Il morning show di Radio Rock.
Esatto, proprio così. 7:04 minuti, giovedì 3 luglio 2025. Chi vi parla è Emilio Pappagallo, con me questa mattina Alessandro Tirocchi.
Buongiorno a tutti.
Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
E insieme sino alle 10 quest'oggi. Alle 9 ci sarà con noi Paolo Nori, che stasera si contenderà insieme ad altri 4 scrittori il premio Strega. Chi vinceranno? Proveremo a portargli fortuna. E intanto arrivano gli editors mentre noi ci prendiamo un caffè. Questa è Papillon.
Radio Rock Podcast.
Editors con Papillon. Di che si parlava stamattina? Di musica? Sentivo che si parlava,
ragazzi,
di musica.
No, però è una cosa meravigliosa.
Nel giudizio in generale.
Perché ti è bastato mettere The Importance of an Idol degli Oasis alle 6:15. Che il nostro amico Max, che solitamente diciamo un po' leggermente polemico, è andato giù duro dicendo che
Max,
siccome
è
lui
ne
sa, ne capisce da quando aveva 10 anni che ascoltava Vanall, ha detto: io non capisco il successo di questi, che sono oggettivamente mediocri. Ora ci stiamo un po' dibattendo sul fatto che possiamo non amare un genere o un gruppo, ma certo immaginare che c'è mediocrità e non sono capaci.
Oasis hanno scritto oggettivamente delle canzoni molto belle, soprattutto nei loro primi 3 dischi. Sapevano scrivere. Poi chiaro, è un genere molto derivativo, nel senso che chiaramente una volta che tu hai ascoltato i Beatles non è che però quello è un po'
diciamo
quel
che
sound
qua, in questa stanza tu sei innegabilmente
non in questa stanza, in questa radio, non in questa radio, in questa città,
nel mondo,
che hai ascoltato i Beatles
in Europa.
Hai ascoltato un po' tutto, a mio avviso, però
poi c'è chi si ispira di più e chi di meno,
sì,
no?
Cioè, certo,
chi fa proprio sembra una sorta di cover band, no? Sostanzialmente. Quindi
però
poi
ti dico, la domanda mia è:
dipende anche come ti ispiri barra li covi, no?
Ti piacciono o meno?
Okay.
Se siano invecchiati o meno, se siano un po' imborghesiti o meno. Tu potresti dire che sono tecnicamente, in modo oggettivo, scarsi?
No.
E cazzo, è questo che discuto io.
Assolutamente.
Solo questa affermazione, per il resto va bene tutto. C'è il gusto personale, però.
No, ma poi possono non piacere. Poi c'è un odio nei confronti di 3-4 band, devo dire. Che non si capisce perché vengono, ma non solo gli Oasis, che vengono proprio detestati in una maniera che è peggio.
Altri gettonati sui Dream Theater.
Tipo il PD. Cioè è una roba che viene odiato più gli Oasis, la canzone gli Oasis, di magari una roba trap, per dire, no? Cioè, nel senso, come il PD è più a volte, no, da certa sinistra è massacrato più il PD del, che non so, di Fratelli d'Italia certe volte. Quindi almeno così sembrerebbe. Vabbè, sentiamo chi c'è, dai. 3899
ragazzi,
6, 6, 6.
Buongiorno, polizia. Questo è un tema molto delicato e interessante, vi ringrazio.
Vai, al tempo stesso.
Anche all'ascoltatore, perché l'avete sollevato. Allora, il problema valore è un conto. Allora, il valore commerciale è una cosa, cioè sapersi vendere è una cosa. Il valore artistico è un'altra. Cioè non è che se te riempi gli stadi allora c'è un grande valore artistico.
Ma infatti io non lo direi fuori quel discorso.
Il video di quello ha fatto 200 milioni di visualizzazioni, ma pure quello che scorreggia con l'ascella fa 200 milioni di visualizzazioni sul YouTube. Ma questo non vuol dire che abbia un valore.
No, ha ragione lui, secondo me, nel senso che io non tirerei fuori l'argomento, per rispondere a Max, non tirerei fuori l'argomentazione del consenso, perché il consenso, ragazzi, è un terreno scivoloso. Anche sotto Piazza Venezia ad applaudire Mussolini c'erano 100.000 persone. Cioè non è che il consenso necessariamente fa la bravura, fa la capacità. Io non lo direi fuori, perché poi se parliamo di band pop o anche, perché non, reggaeton, trap, ci sono band che riempiono veramente gli stadi e fanno 100.000 persone in giro per il mondo, e magari fanno schifo.
Sì, però tu tecnicamente diresti che non sono capace. Io penso che arrivati a un certo livello
capace sei capace,
capito? È quello che metteva in discussione lui.
Il discorso è insomma, banalmente, quanto incide artisticamente una band come gli Oasis rispetto magari ad altre band, e lì è soggettivo, nel senso che magari ti può piacere o non piacere. Sicuramente è chiaro che se li paragoni ai Beatles non c'è paragone, ma se paragoni penso chiunque ai Beatles,
insomma, dai,
non c'è storia, insomma. No, vabbè, sentiamo, vai.
No, non è che dico giudica male una cosa che, però certi film effettivamente sono obiettivamente brutti. Lui deve usare quell'obiettività, però poi magari a lui invece gli piace.
Boris
Sollazzo, quello che
no, ma obiettivamente brutti, poi che vuol dire anche qua, ragazzi? Che vuol dire obiettivamente? Obiettivamente potrebbe essere semplicemente la somma delle o la media delle valutazioni, diciamo, dei critici, per esempio? Cioè, nel senso, un film che per la critica è da 4, possiamo dire che è obiettivamente brutto? Sì, ma magari trovi quello che gli piace.
Invece no,
no,
perché io allora, se noi avessimo a disposizione per la musica, mettiamo per il cinema, ora sta parlando del cinema.
Abbiamo già parlato di
regole aure, no?
Della, allora, dell'oggettività, dici, dell'arte.
Ne contraddiene 8 su 10, possiamo dire che è mediocre, ma non esiste questo manuale del giudizio perfetto. È chiaro che se tu mi dici, oh, questo canto è stonato, suona e sbaglia le note, ti dico bene, effetti.
Dire, ma non vuol dire,
però vuol dire anche essere quello, pensa, capito?
Esatto. A David Bowie hanno sempre detto di essere stonato,
sì,
ad esempio.
Sì, cioè, ma diciamo che non era la voce, l'estensione vocale, la voce, diciamo... E il bel canto non era sicuramente tra le caratteristiche principali di David Bowie, no? Possiamo dire, vabbè, Max, anche io ho 56 anni, scrive la nostra Amaki, e avendo 3 fratelli maggiori con ottimi gusti musicali, sono cresciuto ascoltando la miglior musica rock di sempre. Poi, da più grandicella sono virata verso il punk, il dark, il metal, ora adoro anche Rancore, Murubutu, Salmo, però non giudico, perché per me la musica è evoluzione, è bello riuscire ad evolvere insieme a lei, a meno che non parliamo di Ramazzotti, che per me gli andrebbero a sportare le corde vocali. No, dai, povero.
Però anche
scusate,
Ramazzotti,
scherzo,
che a noi non ci piace, diciamo. Beh, possiamo dire che tecnicamente
ha fatto
è
delle
scarso
cose buone. Però ti posso dire una cosa, insomma, giudicare secondo me invece ci sta. Il punto è non pensare che il, come dire, che il nostro giudizio, che la nostra visione soggettiva debba essere quella obiettiva che vale per tutti e che è quella giusta, eccetera, eccetera.
Ma
vai.
Infatti, ragazzi, cioè, davvero. Ergiuli, che è davvero uno dei più grandi pazzi, uno dei due frallini che sta sul cazzo pure a lui, ed è un sfegatato fan degli Oasis.
Calma, calma.
E ride come un pazzo.
Mi fanno schifo gli Oasis. Mi fanno schifo.
Schifo. Va bene, sentiamo ancora, vai, chi c'è? Vai. Sentiamo.
Ragazzi, io su quello che stiamo dicendo sono d'accordo, nel senso, il giudizio può essere personale, non devo essere Pavarotti o Portanova per giudicare un musicista, posso capirne di musica anche senza suonare uno strumento, però là comunque sarei limitato rispetto a se fossi un musicista forte, perché il giudizio che da Sting e il giudizio che do io sono ben diversi.
Sì.
Il discorso che però do ragione all'aspettatore di prima, che diceva che purtroppo se c'hai una cultura musicale limitata, perché ti si propone sempre quello, i numeri li fai, sì, però è un giudizio viziato.
Magari la tua cultura musicale pure in base al tuo gusto, ascolterai quello che ti piace ascoltare. Non necessariamente,
non lo so,
no?
Non lo so, non mai convinto Mauri, non mai convinto.
Buongiorno ragazzi, cosa importantissima: non gettate quelle cazzo di sigarette dal finestrino.
Ah vabbè, questo mi direi
maledetti.
Ma prendiamo vabbè, fuoco
ragazzi, però ragazzi, questo mi pare, non
la
lo
BC.
So di che parli veramente. Vabbè, senti, io faccio ascoltare una cosa degli Oasis, dimmi che è brutta questa qui, Max.
Radio Rock Podcast.
Balacchiana insieme ai suoi Scars on Broadway su Radio Rock alle 7.23. Allora, buongiorno signori, non vi sembra che il pezzo dei Ministri sia molto influenzato dal punk core italiano anni 80-90? Assolutamente sì. E in particolare mi sembrano influenzati dai Nero Orgasmo, vedi Passione Nera. Grazie, buona giornata, scrive Marco. Ciao Marco, buongiorno. Poi sentiamo chi c'è, vai velocemente, 3899-106-600. Si riparta da qui.
Da qui.
Via.
Il rock è bello, il rock è gioioso, ma la mia canzone preferita rimane Tough Boy.
Bene, allora Tough Boy. Allora, beh, c'è qualcuno che scrive i Ramones, no? I Ramones erano scarsi tecnicamente, Riccardo, eppure hanno fatto la storia. Sì, poi la tecnica non è tutto, no? Come detto, conta la tecnica. Io sono dell'idea che la cosa più importante in assoluto, parlando di musica, è la capacità di scrivere belle canzoni. Questa è la cosa più importante.
Sì.
Poi il resto viene tutto dopo. Viene tutto dopo il resto. Cioè, se tu fai delle belle, cioè un repertorio di belle canzoni, va, funziona. Sì. Che tu sappia suonare o meno. Che tu... Se le canzoni non ci sono, puoi essere il virtuoso migliore del mondo, ma non vai da nessuna parte, perché si tratta di...
Buongiorno
di
ragazzi.
Musica.
Ma secondo me bisognerebbe fare un discorso anche sulla critica in generale. Lascia perdere la critica di chi ascolta, che è palesemente oggettiva, ma chi lo fa per mestiere, il critico, mi spiegate su quali basi, su quale metrature oggettive basa un giudizio su un gruppo? Quanti gruppi sono stati bocciati dalla critica, ma poi magari...
Ma no, no, certo, cioè, allora, ci sono dei parametri ovviamente, ne parlavamo proprio ieri, no? Con, presentando l'altro ieri, presentando il libro del giorno, Invettive Musicali, insieme a Carlo Boccadoro. Abbiamo parlato di quanto la critica abbia poi sbagliato negli anni, spesso e volentieri, prendendo cantonate, non capendo la modernità, o per meglio dire, non capendo l'arte, la genialità di personaggi che poi sono venuti fuori magari col tempo, no? Quindi non sapendo prevenire quello che sarebbe poi stato il gusto del futuro in qualche modo, no? Quindi facendo previsioni sbagliate, folli, quindi insomma sarà che fanno schifo. Io quando sono usciti nel 96 impazzì, grandi video quello di Acquiescence, ci scrive Andrea, e poi sentiamo ancora, vai, chi c'è?
Io lo so se l'hai aiutati tanto lì Oasis, io per carità ascoltati pochissimo, figurati, questa è stata la prima volta che sentivo sta canzone e personalmente non mi ha detto un cazzo.
Vabbè, ci sta, zero. Ci sta, ci sta.
Poi io, oggettivamente parlando, magari sta canzone è pure una delle più famose degli Oasis.
No, no, assolutamente.
Fatta meglio, però.
Assolutamente, assolutamente. Allora, Emi, tu hai passato un pezzone degli Oasis, ma io vorrei andare oltre, dire a Max che anche Mengoni, che lui ha definito merda, ha fatto canzoni bellissime. Sono assolutamente d'accordo. Mengoni, oltre ad avere una grande voce, ha scritto anche dei pezzi secondo me molto belli, poi chiaramente genere pop, è un'altra roba, però secondo me bisogna avere
un altro contesto.
Tanto, guarda ragazzi, io devo dire una cosa, sono usciti pochi dischi trap interessanti quest'anno secondo me. Io seguo un po', come sapete, anche con Sound of the Week cerchiamo di seguire le novità, no? Un po' di tutti i generi. Devo dire che nel punk secondo me è uscito, scusami, nella trap è uscito poca roba interessante. Nell'hip hop, forse perché la trap è un genere che ha risentito molto delle mode, quindi ha avuto un momento di grande exploit, adesso è un pochino... Mentre nell'hip hop, che è un genere invece più duraturo, più sostanzioso, diciamo così, perché poi quando si parla di rap si parla anche di post rap, insomma, no? Nell'hip hop sono uscite fuori, ragazzi, almeno tre dischi, secondo me, uno più bello dell'altro, uno più bello dell'altro. Quello di Billy Woods, di cui ci siamo occupati in Sound of the Week, quello di Backwash e quello di Little Sims, di cui pure ci siamo occupati in Sound of the Week. Sono tre dischi, secondo me, pazzeschi. Ragazzi, è genere rock? No, però che vuol dire? Allora, se volete, anzi, faccio ascoltare qualcosa da questi, da questi dischi. Max, dai, vediamo Max che dice.
Ciao, allora, Emilio. Allora, ciao, ciao Max. Ho scatenato sto putifario, sono un quarto d'ora che sono a parlare degli Oasis.
Se ne era mai parlavamo stamattina.
Una rubrica, l'angolo di Max. Ti propongo una canzone di un gruppo,
bello, buono.
Di un gruppo al giorno. Una canzone e un gruppo differente ogni giorno.
Sì, sì.
Se vuoi, ogni mattina ti propongo una canzone.
Eh sì, grazie.
Ogni
Max.
Mattina Max ci propone una canzone.
Altrimenti non avremmo argomenti.
No, 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 vai, vai, ottima idea.
Mi metto già al lavoro per una buona sigla.
Allora vai con la sigla che si chiama, aspetta, della rubrica che si chiama Ogni mattina Max Trasportatore ci propone una canzone nuova.
Ogni mattina Max Trasportatore ci propone una canzone
nuova. Una canzone scelta da lui,
scelta
non
da lui. Vai. Ogni mattina Max Trasportatore
tre volte a settimana la faremo.
Ci consiglia una canzone
bellissima scelta rubrica. Vai, bellissima rubrica. Vai, vai, okay. Sì, vai.
Ogni mattina Max il trasportatore ci suggerisce una canzone scelta da lui, comunque carina, simpatica, ne parleremo.
Ma che rap, che roba è? Vabbè, bella però, bella, bella, mi è piaciuto. Bravo, 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 bravo.
Commento generico non riferito a nessuno. Ma volete sapere
cosa?
Chi ha 17 milioni di visualizzazioni su YouTube, che insomma per un cantante italiano sono tanti.
Sì.
Bello figo Gu con pasta con tonno.
Sì, no, no, certo. No, no, ma è chiaro, ragazzi, io l'ho detto subito: il numero delle visualizzazioni, dei biglietti staccati, dei dischi venduti non può essere un parametro per un'oggettività, diciamo, di valore artistico. Non, bravo, non conta. Che poi non avete presentato un libro qualche giorno fa di come, i migliori critici musicali, parliamo di critici di spessore, di valore, non improvvisati, massacrarono gruppi come le Zeppelin, Rolling Stones, ma praticamente tutti, perché poi se andiamo a cercare delle recensioni di qualunque grande artista, David Bowie, abbiamo parlato dei Pink Floyd, ma Deep Purple, troviamo recensioni stroncature di tutte le grandi band del passato, quale esempio migliore di quanto le percezioni personali siano appunto personali, ci scrivono.
Ma c'è personale?
Vi ricordate quel post uscito anni fa con l'immagine di un vestito e alcuni lo vedevano color oro e alcuni blu? Beh, uguale, ci scrivono, uguale, attenzione,
uguale.
Attenzione, riflettiamo su questo. Intanto arrivano i Quiet Riot.
Radio Rock Podcast.
Maxeri con Come On, Come On, Come On, molto bene. Allora, vediamo un po', ragazzi, direttore, potete spiegare ai più ascoltatori la differenza fra oggettivo, obiettivo e soggettivo, per favore?
Anche.
C'è un dilagare di errori. Errori, vai.
Errori.
Ma, Emilio, tu, ma Ille Tempore, un sacco di tempo fa, insomma, questi lo ricordano in pochi, proprio gli affezionati.
Ille Tempore.
Tu la mattina ci svegliavi, facevi un quarto d'ora e 20 minuti di buon jazz.
Di buon jazz.
Questa buona abitudine che ci riconcilia con la splendida, bellissima musica.
Lo voglio dire, perché Domaola, Patrizia Palladino ha detto, se mandi il jazz devi bestemmiare.
Allora,
e noi siamo contrari.
Oddio, non è che siamo tanto contrari. A quanto pare, comunque, dalle sei, io aprivo la diretta, periodo lungo, alle 6:30, non alle 7. E in quella mezz'ora, tra le 6:30 e le 7, mi piaceva sperimentare delle cose. Che cosa?
3, 8, 9,
no, una di queste era mezz'ora jazz. Vendavamo tutta musica.
Possiamo
jazz.
Dire che con il nostro avvento questa trasmissione è peggiorata
tantissimo.
Diciamolo, perché
devo essere sincero.
A livello era un po' l'obiettivo. Spessore proprio culturale.
No, vabbè, spessore culturale niente. Zero, azzerato. Però devo dire che dal punto di vista invece però dei contenuti, meno peggio che andare di
nuovo.
Una tragedia. Allora, ottima Sound of the Week. Ottima Sound of the Week. Vai, sentiamo.
Ha ragione Emilio. La prima cosa sono i brani. Guardate Bob Dylan che scrive capolavori, nonostante quella vocetta fastidiosa che rende
scriveva capolavori, sì. Però sì, assolutamente no, sì. Allora, mi scriveresti tre album rap di... Ah, pensavo dovevo scrivere io tre album rap di cui hai parlato poco fa, per favore. Sì, va bene, va bene. Leggevi...
Scusa, ma ascolta il podcast.
Prego.
L'avrai...
No. Non li hai consigli...
Allora, Mauri, non ti regalerò un pesce,
Grazie.
Ti insegnerò a pescare.
Tanti
basta
pesci.
Che tu recuperi il podcast della trasmissione, ti potrai riascoltare tutto quello che accade, persino il punto in dove io sono andato proprio a denunciare un per uno, no? Un per uno? Uno per volta. Tre album diciamo dell'anno fino adesso. Siamo arrivati a luglio, quindi siamo più o meno a metà anno. Abbiamo tre dischi, secondo me abbiamo tre dischi hip hop.
Però è bello suggerire
pazzeschi.
L'ascolto di un podcast per pazzeschi. Recuperare l'indicazione su un altro podcast.
Posso dire una cosa? Allora, dischi, tre dischi hip hop, vabbè, quei tre che ho detto. Hip hop sperimentale, hip-hop. Nel senso che non è proprio hip hop classico.
Salmo non è tra quei tre, secondo te?
No, dischi di musica internazionale.
Ok, grazie.
No, non siamo a quel livello. No, assolutamente. Ci mancherebbe altro. Invece, sul rock, visto che siamo a metà anno e si può cominciare a fare qualche piccolo, diciamo così,
bilancio.
C'è qualche disco interessante di cui ci siamo occupati in Sound of the Week, ma non ve lo voglio dire perché vi rimando.
Ma
io
una classifica a fine anno, no?
Bravo, farò Sound of the Week versione...
Sì.
Bello, ma è una bella idea. Versione prima
Sound of the Week of the Year.
Tipo Best Of, no?
Sì.
Versione... Bravo Maurizio, sembri un coglioncello.
Bravo Mauri, meriti un più.
Bravo. Allora, dunque, buongiorno a Stefi. Non svegliamo nulla, mi raccomando, non svegliamo nulla.
No,
hai ragione Mauri, ho pensato al podcast dopo l'invio del messaggio, però i titoli non li hai detti, se non sbaglio. Ah, è vero, non ho detto i titoli. Adesso dico solo i titoli, invece. Prima ho detto, così tu dovrai mettere insieme le tue informazioni.
Dovrei accoppiare.
Bravo. Allora, i titoli sono Gollywog, Only Dust Remains... E Lotus, attenzione, questo è quello che sta emergendo questa mattina da un'incredibile puntata del The Rock Show. Disco dei Viagra Boys mi è piaciuto molto, ecco, ne dico uno così al volo. Viagra Boys mi è piaciuto molto.
Sì.
Disco dei Doves, anche mi è piaciuto molto, in ambito rock invece, no, dicevamo. E poi, che altro? Vabbè, ci sono tanti, insomma, no? Basta ascoltare il podcast di Sound of the Week per avere con te. Disco di Samia, molto molto bello, molto molto bello. Vabbè, comunque, leggevo racconti porno con Yelena, sì. C'è stato un periodo in cui la notte facevamo questa rubrica e leggevamo delle cose registrate, le cose post-prodotte che poi andavano in onda la notte. Io, e mi facevo aiutare da Yelena perché avevo un racconto che era costruito come un dialogo assolutamente di carattere pornografico e lo leggevamo io e Yelena di notte, anche così un po' accarezzandoci il pubblico, le parti intime, ognuno le sue,
naturalmente. Però
ognuno è suo.
Ti siete detti sì, io mi accarezzerò, tu ti accarezzerai?
No,
sì,
è stata una cosa molto spontanea, devo dire. Adesso denunciato da Irene Mezzi.
No, perché scusa?
La prima denuncia, dai. No, la prima denuncia no, ci mancherebbe altro, non ho avuto tantissimo. Allora,
Dunque, fuori controllo per Max Di Salmo, la passerei. Scrivono ancora, sentiamo, vai.
Ale Mauri, ma una volta Emilio leggeva per giorni, per settimane e dico anche per mesi.
Bravo.
Brani interi di David Foster Wallace.
Brani interi.
Ma per minuti infiniti, non lo so, ore. Una cultura che proprio spaccava il culo a tutti, ecco.
Ecco. E adesso sono regredito praticamente, non capisco più un cazzo. Questo era quello che mi voleva dire questo nostro amico. Vabbè, senti, intanto ti dico subito la clamoroso di Giorgio Dell'Arti dal Messaggero. Fermi tutti, perché c'è l'esordio vincente di Bolelli e Avassori. No, non è questa. Allora, senti questa. Tempo medio in Italia, tempo medio per arrivare a una sentenza di primo grado nelle cause civili. Allora, c'è una causa civile, sentenza di primo grado. Dopo quanto tempo arriva?
Penso almeno un paio d'anni.
Un paio d'anni, quindi quanti quindi giorni?
Oddio, lavorativi pure dovrei considerare. Quindi, no, diciamo...
liberi
365 700 ce ne vorranno credo almeno circa 800 lavorativi,
800 giorni per quanto riguarda
la media
certo. Maurizio Paniconi, quanti giorni?
Sui quanti 900 giorni?
900 giorni, bene, avete sbagliato entrambi. Di poco, devo dire, però 1003 giorni,
volevo dire 1000,
1003 giorni per arrivare alla sentenza di primo grado in Italia nelle cause civili.
Tanto,
in media, nei paesi dell'Unione Europea, in media ci si mette un quarto di questo, cioè se noi ci mettiamo 1000, più o meno 250 giorni nell'Unione Europea in media.
Tutta la differenza
in media, che vuol dire, sono paesi anche dove la sentenza arriva ancora, certo, ancora prima. 250 giorni vuol dire, che ne so, sentenza di primo grado in una decina di mesi più o meno, meno di un anno, insomma,
sì.
No?
Poi questa... non è che dobbiamo dire che la fretta sia sempre positiva,
no.
Però diciamo che contenere dei tempi
tra la fretta metterci 4 anni della sentenza di primo grado,
sì,
poi c'è l'appello, grado, poi c'è la Cassazione, cioè, insomma, voglio dire, no? Cerchiamo di, ma non lo so, adesso vediamo, valuteremo con un cassazionista. Con qualcuno.
Dai,
intanto è più tardi. Intanto arrivano gli AC/DC di Highway to Hell.
Radio Rock Podcast.
Highway to Hell, loro sono gli AC/DC. Sai che ti dicevo fuori onda del Dalai Lama, no?
Sì, sì.
Il Dalai Lama, lo voglio dire anche in onda, Tenzin Gyatso, che ha l'attuale Dalai Lama, che ha 89 anni.
Beh, alla salute.
Però si riporta bene, devo dire. Ha annunciato che alla sua morte verrà nominato il Vanvino, il quale gli diciamo che lui prepara il fatto che possa a breve morire, speriamo di per lui,
diciamo,
ma insomma 89 anni,
dai.
sì assolutamente, e quindi avrà un bambino che gli succederà con una procedura che esclude il Partito Comunista Cinese.
E mi sembra
che da tempo tenta di controllare la selezione del prossimo Dalai Lama. Questa voce così.
Vabbè. Mauri.
Dalai Lama, attenzione. Vediamo chi c'è. Vai, 3899-106-600. Qui abbiamo Lori.
Quando cazzo sta sempre Martina?
Martina mia. Allora, a proposito di trasmissione, di notte ti senti una volta insieme a Marione. Ma pensate che la gente si ricorda delle cose clamorose.
Lo so, ma è...
Allora, sì, una volta facemmo una trasmissione di notte. Pensate che le cose assurde. Io e Marione... a Radio Rock, poi, tra l'altro.
E perché di notte?
Perché venne così. Perché venne lui, ma ti parlo parecchi anni fa. Venne lui di notte qui a Radio Rock e facevamo una trasmissione insieme a lui.
Ma su tematiche musicali?
No, di tutto. Chiacchiere varie. Insomma, potremmo rifare. Vabbè, sentiamo chi c'è. Vai, 3899-106-600.
Buongiorno.
Vai. Buongiorno.
Se non sbaglio, non c'era un film che raccontava proprio del Dalai Lama bambino.
Bravissimo,
no?
bravissimo. Certo. Bravissimo. C'era un film, si chiamava Il Dalai Lama Vanvino. Dalai Lama
Vanvino. Siddhartha, io
Siddhartha,
penso.
Siddhartha Vanvino.
Ma sì. Allora, la notizia Vanvino. Che gli Stati Uniti hanno interrotto le forniture di armi e sta raccolta, vediamo un po' le notizie del giorno, dai. Una doccia
dai,
gelata in attesa da Kiev. Pare dietro ci sia un patto Trump-Putin. Mani libere alla Russia. Senti questa. Contro l'Ucraina in Europa, questo dovrebbe essere il retroscena del patto Trump-Putin, altrettanto per gli USA, e Israele contro l'Iran in Medio Oriente. Cioè, come a dire, tu non mi rompi il cazzo a me sull'Iran, caro Putin, okay, mi lasci andare avanti quanto voglio con l'Iran, uh-huh, e io non ti rompo le palle a te con l'Ucraina. Mi sembra
uno scenario abbastanza credibile,
abbastanza inquietante, tra l'altro. Ieri il ministro della giustizia israeliano ha detto che è arrivato il momento di annettere la Cisgiordania. Prendiamoci la Cisgiordania. Gaza,
non l'avrei mai detto.
No, strano. Allora, Moody's ha modificato il suo outlook sul rating dei debiti sovrani globali da stabile a negativo a causa della incertezza, sulla politica commerciale. Oh, in tutta Italia fa caldissimo, ragazzi, ve ne sarete accorti forse? L'ondata di calore ha portato a un aumento del 10%, qualcuno che ancora nega il cambiamento climatico, dei ricoveri nei pronto soccorso delle grandi città. È saltata la corrente a Firenze e a Bergamo, due morti in Sardegna, uno su un camion sulla A4. E poi c'è la famiglia Poggi che ha fatto svolgere dei propri consulenti un approfondimento sulla famosa traccia Palmare 33. La procura di Pavia l'aveva attribuita a questo Andrea Sempio, ma le analisi ne hanno stabilito l'estranità dell'impronta alla dinamica omicidiaria e la non attribuibilità della stessa a Sempio. Si sta cercando di riaprire questo caso, qualcuno di voi avrà seguito, però insomma pare che fino adesso non si sia arrivati a nulla di concreto. Attenzione, signori, è stato rubato.
Che cos'è?
Ce lo dobbiamo sempre far riconoscere. È stato rubato uno. Che vergogna, che figuraccia.
Che figura, Mauri.
Uno
che
dei 27 abiti da sposa di Lauren Bezos Sanchez.
Ce ne avevi 27.
E che vuol dire, Maurizio? È come se io ho 27 opere d'arte uguali. L'urlo di Munca, là potevo rubare l'urlo di Munca perché ce ne stanno altre cose.
27 vestiti da sposa.
È durato 6 giorni il matrimonio, 6 per 4, 24.
Ma ragazzi, ma 27 giorni. Mi sembra il mio.
Per carità, io capisco che tu c'hai tanti soldi.
Che vuol dire tanti soldi? Allora, Maurizio, per sposare oggi, minimo 25-30 abiti da sposa servono. E uno ci fa le prove. E con un altro lo butti in una pozzanghera. Un altro
si può rovesciare
addosso l'olio. Un altro lo macchi di pomodoro, che è un attimo.
Un altro cammini, fai la navata,
ti sposi a Venezia, uno o due finiscono nei canali. Cioè,
può succedere,
ragazzi,
a Maurizio.
Uno lo mangia un criceto, un ratto, qualcosa.
Topolino.
Ragazzi, di che parliamo?
Mauri, parliamo del minimo sindacale.
Minimo sindacale. Marine Le Pen su X ha promesso che se sarà eletta alla presidenza della Repubblica francese lancerà un grande piano per l'aria condizionata.
Ma no, non stava in galera.
Che vuol dire?
Ma che galera? Ma come ti permette? Anche non dire fake news, stronzate varie. Allora, in galera.
Ma poi scusa, il grande piano per l'aria condizionata che
grande
sarebbe?
Piano, dopo lo sveliamo. Lo dirà lei stessa qui ai nostri microfoni. La intercetteremo e lei dirà svelerà qual è il suo piano, oppure lo faremo dire a Paolo Nori. Dopo, raccontaci il piano dell'aria condizionata di Marine Le Pen. Oppure se lui ha un piano per l'aria condizionata. Voi ce l'avete un piano per l'aria condizionata?
Sì, io accendetela fortissima.
Io condizionare tutto quello che si può condizionare. Tutto. Io odio il caldo, ragazzi. Io detesto il caldo. Però,
odio questo caldo.
Cosa viene fuori? Io, ieri, a un certo punto, mi è venuto un infarto. Non so se vi è capitato mai. Stavo a letto, a un certo punto mi ha preso un infarto incredibile.
Un infarto incredibile, muori. Non è che stai qua il giorno dopo che parli come se niente fosse.
Vabbè, mi ha preso un infarto.
Ma che infarto è?
Maurizio, ti è mai successo? Nel letto, dolore fortissimo,
infarto.
E poi mi è passato.
È passato.
Allora, mi sono preso un bicchiere d'acqua, una cosa così, e mi è passato. Perché io lo so che purtroppo l'aria condizionata crea serie conseguenze: dolori muscolari, cefalee, infarti, tumori,
schifo,
vomito, diventi laziale, che ne so, Vavassori, Luigi Tragati, però non importa, ragazzi, bisogna prendere l'aria condizionata.
Sono forte, fortissimo.
Io a rischio anche, ragazzi, di morire. Se muoio, ragazzi. Io se muoio,
se
chi
è
se
il
ne frega.
Caso, si muore.
Chi se ne frega, però intanto sono morto fresco. Morto fresco.
Ma guarda, che se muori sei freddissimo.
E allora quello dopo. Quando muoio potete spegnere l'aria condizionata.
Finalmente lì.
Radio Rock Podcast.
Jack White con Archbishop Harold Holmes fra le nostre novità. Tra poco avremo nei nostri studi Paolo Nori, finalista del Premio Strega 2025 con il suo Chiudo la porta e urlo. Ricordiamo anche gli altri finalisti, che sono Michele Ruol con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, brucia. Perduto in questo mare di Elisabetta Rasi. Quel che so di te, quello che so di te di Nadia Terranova e Andrea Baiani con l'anniversario. L'anniversario, attenzione, attenzione. Vabbè, sentiamo un po' così, un hype inutile. Allora, vediamo un po' chi c'è, dai. 3899-106-600. Poi vi leggo una cosa bella, vai, e una cosa brutta.
Buongiorno, ho sentito che parlavate di velocità della giustizia.
Sì,
io ho una proposta seria e seria di risolvere il problema dell'ingolfamento a giustizia italiana civile.
Sentiamo.
Fai fare le sentenze di primo grado all'intelligenza artificiale.
Bello.
Vi assicuro che verrebbe molto meglio di come fanno al giorno d'oggi i giudici italiani.
Ma perché non fare tutti e tre gradi di giudizio? No,
preferisco accettare il rischio dell'errore umano piuttosto che affidarmi all'intelligenza artificiale, che valuterebbe freddamente quando invece bisogna interpretare.
È una chiara provocazione.
È una chiara provocazione.
Io ricordo ancora in Ace Ventura l'apparizione del Dalai Lama. E niente, me ne innamorai.
Sì, un ricordo, se ne innamorò questo nostro amico. Vai,
film, non l'ho mai visto.
Il film con Brad Pitt c'era il Dalai Lama.
Allora, secondo me Zodiac Bezos ha cambiato talmente tanti abiti che manco si ricorda più quanti erano esattamente. Cioè, tu dici che Bezos invece non è neanche, ha perso il conto del numero dei vestiti.
Ti piace criticare,
ma chi se ne frega dei vestiti di Bezos? Dai, su, sentiamo.
Marine Le Pen, e voilà, les gens sont
ferrés.
Sono proprio moi, come avete capito? Mi ascolto sempre. E dunque, il piano dell'aria condizionata è molto facile.
Qual è?
Condizionatori ovunque, per tutti, per tutti, a scendere forte, 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 e voilà, les gens sont ferrés.
Allora, ti posso dire una cosa? È proprio lei, assolutamente lei, la nostra Marine Le Pen. Però ti devo dire che ti rendi conto di quanto fa caldo quando un politico arriva a proporre aria condizionata per tutti? Cioè, quanto è un tema del momento. Era il bambino e il poliziotto, dice qualcuno. Era il bravissimo.
No,
era
il bambino e il poliziotto.
Era il bambino e il poliziotto.
Carlo Verdone.
E il Dalai Lama, piccolino.
Dalai Lama, quello.
Era il Dalai Lama ragazzo, che faceva il poliziotto, no? Te lo ricordi?
Certo.
E poi c'era un bambino, un piccolo Carlo Verdone, in miniatura, no? Allora, 7 anni in Tibet, dove c'è il film con il Dalai Lama bambino, no? Allora, va benissimo, arriviamo all'argomento del giorno. Raccontateci tutti i film con il Dalai Lama bambino. A cominciare da forse il più famoso di tutti, il Padrino, no? Con
Lui
piccolo
era
Dalai Lama.
Il Dalai Lama.
Anche aspetta, Gesù di Nazareth e Zeffirelli.
Come no, ma stai scherzando?
Era Gesù di Nazareth.
Ma era il Dalai Lama bambino.
Ma era piccolino. Attenzione, attenzione. Non ti ricordi, per esempio, quel grandissimo film, Il Settimo Sigillo, no, di Berman, dove c'era il Dalai Lama che giocava a scacchi con se stesso?
Era la morte quella che giocava a scacchi.
Alla morte del Dalai Lama, no? Del Dalai Lama. Attenzione.
Pigolino.
Pigolino. Allora, Dalai Lama, Lima la Lama. Dalai Lama Kid per vincere domani, ricorderete, no?
Ricordo,
era quel piccolo Dalai Lama che giocava a karate. Era Dalai Lama che giocava a karate. Era, diciamo, tipo il ragazzo del kimono d'oro, per intenderci.
Dai, Dalai Lama Lima la Lama.
Allora, il ragazzo del kimono d'oro era il Dalai
Lama. Ma dovrebbe stare al gabbio Marine Le Pen. Ma vergognatevi, ragazzi.
Non chiedevo anch'io.
Vergognatevi, il bambino d'oro cagato anni 80 con Eddie Murphy, dove c'è sta pure un piccolo bambino che fa appunto il Dalai Lama.
Ma non è vero.
Al Dalai Lama.
Come no,
Maurizio, zitto, vai, sentiamo.
Buongiorno, ma se non sbaglio ci ha fatto un film anche Eddie Murphy,
sì, bravo.
Un bambino pelato, prodigio.
Il piccolo principe Dalai Lama.
Prodigio, prodigio, prodigio. Va bene, ragazzi, allora mi manda un messaggio molto bello, la nostra Alessandra, lo voglio leggere, la nostra ascoltatrice Alessandra, che mi manda affezionatissima ascoltatrice che ci scrive da insomma che ci segue da tanto tempo, e mi manda un bellissimo messaggio che dice così, ve lo voglio leggere. Ciao meraviglioso direttore, come stai? Intanto grazie per il The Rock Show che ascolto ogni mattina e Sound of the Week che è fantastico, la scoperta di novità e di nuova musica che ascolto ogni venerdì. Mi date tanta forza, volevo aggiornarti sulla mia situazione, mi scrive Alessandra. Dal 18 marzo ho cominciato una nuova chemioterapia per le lesioni al fegato, la faccio ogni 3 settimane. Il 16 luglio avrò la TAC Total Body per vedere se sono pulite sia il fegato che nel resto del corpo e avrò l'esito della TAC. Venerdì 25 luglio con il mio oncologo, nel frattempo ho fatto diverse risonanze alla testa, è risultato che le lesioni che avevo sono raddoppiate E quindi da ieri la mattina sono stato al policlinico a fare la chemio e ho cominciato la radioterapia in testa. Ieri sera che farò fino al 14 luglio all'ospedale San Pietro, perché sembra che abbiano macchinari più precisi. Diciamo un po' pesante, perché la combo chemioterapia più radioterapia insieme sono toste, perlomeno questa settimana che ho fatto anche la chemioterapia. La prossima settimana mi riprendo e farò solo la radioterapia. Il caldo non aiuta, ma per fortuna abbiamo l'aria condizionata. Settimana prossima devo fare tutti i giorni fino al 14 luglio, il 15 luglio tornerò al lavoro appena sto meglio e mi riprendo, cercherò di fare una vita irregolare. Voglio stare con gli amici e viaggiare tanto. Infatti adesso, avendo le date, vogliamo andare a Berlino quest'estate. In realtà Adriano l'ha vista, ma ci torna volentieri. Grazie per Around the World, anche dove vedi posti bellissimi. E poi mi manda una bella foto di lei che indossa questa maglietta, la maglietta del The Rock Show. Bella. Per andare a fare la chemio, che sarà tutti i giorni. Mi sono cresciuti i capelli perché questa nuova chemioterapia non me li ha fatti perdere come la precedente, quindi attualmente sono così, e con gli occhiali purtroppo non ho più i piercing, mi scrive, perché mi attaccano una macchina al cranio, quindi ho dovuto togliere tutto. Scusa, è lunghissimo messaggio, ma volevo aggiornarti su tutto. So che sei impegnatissimo, ti abbraccio fortissimo, grazie di tutto, perché mi aveva già mandato un messaggio Alessandra e io le avevo detto aggiornami su come vanno le cose. Lei mi manda questo messaggio, mi aggiorna, io le ho chiesto se potevo leggerlo e condividerlo con i nostri ascoltatori, lei mi ha detto che potevo farlo, e quindi perché l'ho fatto, perché innanzitutto io le mando anche via radio e credo, certo, insomma, da parte di tutti e tre,
sì.
metto dentro anche Martina che oggi non c'è, da parte di tutto il The Rock Show un grandissimo abbraccio, e poi magari l'ho voluto leggere perché magari l'abbraccio così può venire e forte da parte di tutto, sì, il popolo di Radio Rock, sì, del The Rock Show e da tutti i nostri ascoltatori che possono magari, sì, mandarglielo, quindi insomma mi sembrava carino farlo. Bene, a questo punto io la leggiamo fra poco. Sono rimasto molto colpito, come molti di voi, dall'ultimo post di Gianni Alemanno. Gianni Alemanno in questo momento si trova nel carcere di Rebibbia e scrive un post che, al di là del detenuto Gianni Alemanno, però è interessante per capire, per accendere, perché purtroppo poi alle volte questo che è quello che accade, che soltanto le persone, diciamo, più esposte riescano, certo, ad accendere dei riflettori sulla situazione carceraria, certo, e magari però adesso la leggiamo e chiacchieriamo insieme su questo. Radio
Rock Podcast. Chatten con Falaisa per questo bel disco solista del cantante dei Fontaines DC. Intanto il bambino d'oro ci scrivono, vai, sentiamo chi c'è. Vai.
Una scena di un film di Fantozzi, sì, pure.
Bravo, c'era il Dalai Lama.
Lui va in paradiso, incontra il Dalai Lama.
Buon'anima. Sentiamo ancora, vai.
Ma ve lo immaginate Salvini quanto starà rosicando? Dice: ma perché non ci ho pensato io ai climatizzatori per tutti? Che testa delle penne che sono.
Vabbè, però lo può ancora fare, perché certo. Marine Le Pen lo propone per i francesi e lui lo può proporre per gli italiani. C'era anche il film Uno sceriffo extraterrestre, poco extra e molto terrestre, con Bud Spencer e un piccolo Dalai Lama alieno.
Sì.
Allora Paolo ci scrive: un abbraccio da Alessandra e grazie per il suo coraggio e la sua forza, dagli Alessà. E poi qualcun altro dice: certo che lamentarsi del caldo mentre si è al fresco fa un po' sorridere. Vabbè, questo insomma così la battuta carina. Allora vediamo ancora, vai, chi c'è, vai.
Buongiorno a tutti, anche il Dalai Lama mangia fagioli.
Ah, è vero, questo è verissimo, sì. È verissimo. Il Dalai Lama con i pigiama righe. Poi c'è Carlotta che manda un messaggio, Alessandra, con il braccio che fa il muscolo, il cuore. Flexa, bravissimo. Solo io pensavo fosse l'intro di Svalutation di Celentano, questa di Graham Chad. Beh, io sinceramente Svalutation di Celentano proprio non ce l'avevo sentita, onestamente. Sarò io, per carità, non ci mancherebbe. Allora, vi dicevo, l'ultimo post dal profilo ufficiale di Gianni Alemanno, secondo me vale la pena di leggerlo. Diario di cella 12. Arriva il momento più difficile, il caldo arroventa il sovraffollamento, ma la politica dorme. Allora, Rebibbia, 29 giugno 2025, quindi pochi giorni fa, 180esimo giorno di carcere. Se uno studente volesse sperimentare in modo evidente il significato del cosiddetto del concetto fisico di gradiente termico, dovrebbe venire qui a Rebibbia e spostarsi dal piano terra fino al secondo e ultimo piano. Il piano terra, grazie all'umidità che viene dal suolo, il caldo estivo è ancora sopportabile, ma salendo per le scale che portano al secondo piano, la temperatura aumenta progressivamente di almeno un paio di gradi per ognuna delle quattro rampe che compongono queste scale, per cui quando si arriva in cima ci sono quasi 10 gradi di temperatura in più. Se poi, come il sottoscritto, si abita nell'ultima cella del corridoio, quella esposta al sole non solo sul soffitto ma anche sui due lati, l'effetto forno è una realtà. Il carcere di Re Bibbia è stato costruito negli anni 70, quando tutte le strutture erano in cemento armato privo di coibentazione, quindi perfette per trasmettere il freddo durante l'inverno e il caldo durante l'estate. Ma d'inverno ti metti due coperte, d'estate cosa fai? Assenti ovviamente impianti di condizionamento nelle celle, nei corridoi, i detenuti girano in versione spiaggia, per non dire altro, si buttano in branda come fossero su un lettino da spiaggia, per non fare altri paragoni, si inventano miserevoli trucchi per contrastare qualche grado di temperatura. Luciano, il nostro anziano di cella, esperto muratore e capomastro, ha elaborato un complicato sistema di vasi comunicanti per distribuire l'acqua corrente, per rinfrescare bottiglie d'acqua e un poco l'ambiente. Poi ci sono i ventilatori, quelli antichi da tavolo, non più di due a cella, che se hai i soldi sul conto corrente puoi comprare dall'amministrazione. Un altro tema interessante. Sì. Noi ne abbiamo anche uno solo, perché quello che ho comprato io non mi viene consegnato da 15 giorni, visto che l'amministrazione è troppo impegnata a organizzare pletorici eventi sportivi e di intrattenimento dentro il carcere, molto utile a far bella figura nei TG di scarso interesse per le persone detenute, non riesce a dare impulso neanche alle più semplici pratiche burocratiche come comprare qualche ventilatore o qualche medicina, né riesce a nominare il capo reparto che nel nostro braccio manca da qualche settimana, da quando se n'è andata la grandissima Cinzia, così come avviene nel problematico braccio G11. Questo surdo di caldo rovente che ci porteremo addosso per i prossimi mesi si aggiunge alla vergogna del sovraffollamento, ma la politica dorme con l'aria condizionata e non si accorge che già a giugno siamo arrivati a 5 proteste carcerarie in giro per l'Italia, errore clamoroso, oggi anche reato dopo il decreto sicurezza, da parte dei detenuti, follia da cervelli surriscaldati e da persone accatastate una sull'altra. Come ho detto più volte, qui al braccio G8 di Re Bibbia siamo ai parioli delle carceri razziali, ma anche qui, senza un caporeparto, avvengono cose che non dovrebbero avvenire, come una persona malata di scabbia che viene messa dentro il nostro reparto per svariati giorni, come una persona normale che viene alloggiata nel reparto dei transessuali, normale tra virgolette ovviamente, come una persona detenuta lasciata dormire una notte in infermeria, perché non sanno più dove metterli questi detenuti, il cui numero cresce di centinaia ogni mese che passa. Perché i tribunali di sorveglianza, soprattutto quello di Roma, non hanno personale né elasticità mentale e non riescano a mandare alle pene alternative neppure le persone che hanno tutti i requisiti per ottenere questi benefici previsti dalla legge. Nel mio reparto c'è Mario, arrestato a 81 anni per una condanna definitiva per reati finanziari di 15 anni prima, che dopo un mese e mezzo di carcere, finalmente 5 giorni fa, si è visto riconoscere dal tribunale di sorveglianza il diritto ad andare agli arresti domiciliari. Ma, passati 5 giorni, Mario sta ancora qui, con le sue gambe piene di piaghe e di croste, non so per quale malattia, in bella vista sotto i calzoncini che pure lui deve indossare per sopportare il caldo. Sta ancora qui e nessuno sa il perché. Ma la politica dorme con l'aria condizionata, aspettando che il commissario preposto costruisca magicamente le nuove carceri che dovrebbero ospitare le 14.000 persone che sono detenute in più rispetto a quelle che per regolamento i nostri istituti penitenziari potrebbero ospitare. L'ultima notizia è che saranno acquistate con 32 milioni di euro delle strutture prefabbricate che una volta installate dovrebbero ospitare 384 detenuti in più, per un totale di 83.000 euro per ogni detenuto. Considerati i mesi necessari per l'installazione, questi prefabbricati non riusciranno neanche a ospitare le nuove persone che nel frattempo saranno state portate in carcere. Ma la politica dorme con l'aria condizionata e si dimentica delle carceri sovraffollate e surriscaldate, aspettando indifferentemente che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sanzioni l'Italia per il trattamento inumano e tortura delle persone detenute. Nel 2024 71 persone detenute si sono tolte la vita, nei primi mesi del 2025 siamo già a 38, un suicidio ogni 5 giorni, numeri che gridano vendetta ma che non fanno rumore, perché chi muore in carcere spesso muore due volte, nella cella e nella indifferenza collettiva. Ma la politica, se non dorme, fa la faccia feroce. Legge e ordine che dice ai cittadini: puniamo i criminali. Peccato che in questo modo puniscano anche gli agenti di polizia penitenziaria, seconde vittime del caldo e del sovraffollamento, che girano nell'aria rovente dei reparti senza neppure potersi togliere di dosso la divisa mimetica. Certo, fino a ieri a distogliere l'attenzione c'era una nuova guerra che poteva dilaniare dall'Iran a tutto il Mediterraneo, ma da qualche giorno i TG parlano solo del caldo che si sta abbattendo su cittadini e turisti. Sui detenuti no, problema rimosso. Anche giornalisticamente qualcuno mi dirà: ma anche tu dormivi quando eri ministro o sindaco o deputato. No, miei cari, io ci perdevo il sonno, facevo riunioni alle 3 di notte, chiedere ai poveri poliziotti che mi facevano da scorta. Magari non riuscivo a risolvere tutti i problemi, magari non riuscivo a controllare tutto quello che accadeva dietro le mie spalle, ma avevo l'ossessione continua delle persone a cui dovevo dare delle risposte. Perché quando si fa politica, soprattutto si prendono impegni istituzionali, non si può volgere la testa dall'altra parte, non si può chiudere gli occhi, perché non conviene vedere, perché questo non è solo uno sbaglio, è una vergogna, scrive Gianni Alemanno dal carcere. Va bene, ne parliamo magari tra poco. Tanto la pubblicità, torniamo. Radio Rock Podcast. Allora, senti, io ho voluto leggere tutto questo post, anche molto lungo, di Gianni Alemanno dal carcere, consapevole che mi sarei incazzato poi adesso a giudicare dai messaggi che stanno arrivando. Allora, perché? Vabbè, al di là dei messaggi ironici che ci possono pure stare, perché la battuta, voi sapete che insomma una battuta può starci, quello che proprio non riesco a concepire, ma tanti lo stanno scrivendo, è veramente, mi sembra, indicare la, com'era? Indicare la luna e puntare il dito, no? Com'era?
Quando lo stolto guarda il dito.
Vabbè, a parte lo stolto, guardare il dito quando il dito indica la luna, certo. Beh, una roba del genere. Perché? Perché io vi leggo un post di Gianni Alemanno che parla della situazione vergognosa delle nostre carceri. Abbiamo detto un suicidio ogni 5 giorni, eccetera, ma non solo, ma anche la situazione quasi da tortura, da una roba indegna. E la prima cosa che vi viene in mente è dire: ma Alemanno? Cioè, nel senso, no, come di o se l'è meritato, o ma dove era lui, che cosa ha fatto. Ragazzi, il punto non è Gianni Alemanno, forse non avete colto questa cosa. Il punto di questa roba che ha scritto Gianni, io avrei potuto leggerla senza leggere la firma.
Esatto.
No, poi vabbè, ovviamente è circolata molto in questi giorni. Quindi è
proprio
chiaro
perché
che
è firmata Gianni Alemanno, però.
E tra l'altro, ecco, sfruttiamola questa cosa, come giustamente propone di fare lo stesso Gianni Alemanno, altrimenti non l'avrebbe pubblicata. In parte è quello che evidentemente chiede, di essere, tra virgolette, sfruttato, perché da quello che sappiamo, cioè, sappiamo perfettamente, ecco, diciamo così, che purtroppo è una merda, è una cosa orribile, però una persona qualsiasi che sta in carcere scrive una lettera, non sono culo a nessuno, diciamoci le cose come stanno,
sì,
no?
Sì, è la verità.
Se arriva Gianni Alemanno, ma potrebbe essere, parlavamo prima fuori onda, Ilaria Cucchi, che non è in carcere, ma che è una voce importante, oggi Ilaria Salis, cioè se arrivano delle persone che ci mettono in guardia sulla situazione carceraria e ci dicono: guardate ragazzi, che bisogna intervenire, poi la prima reazione potremmo, può essere quella di dire, però Alemanno... Allora, cioè, io capisco, non abbiamo colto il tema, secondo
capisco
me.
Capisco anche la prima reazione di pancia, poi però bisognerebbe respirare e capire che in questa fattispecie non va giudicato l'estensore del post, ma va giudicata la situazione. Tra l'altro mette dentro non solo tutti i detenuti, ma anche chi lavora nelle carceri.
E aggiungo un'altra cosa. Ragazzi, se una persona che non amate dice una cosa che voi ritenete profondamente giusta, non è che questa cosa improvvisamente diventa sbagliata. Cioè, se è giusta, è giusta, anche se la dice una persona che non vi sta simpatica, io penso.
Diciamo,
no?
Che bisognerebbe insomma bypassare un po' la figura di Alemanno in quanto politico, ma considerare quella da cittadino.
Leggiamo un po' di messaggi che sono arrivati al 3899 106 600. Buongiorno, il post di Alemanno l'ho letto e nonostante lui sia quanto di più agli antipodi del mio carattere e idea politica, non ha potuto evitare di toccare corde di sensibilità che ogni essere umano dovrebbe avere. Ha esposto il problema delle carceri sovraffollate e al caldo, lo stress, i suicidi, il disinteresse nel comprare un semplice ventilatore, disinteresse a volte anche la burocrazia, mettiamoci anche,
certo.
Quanto di più simile a una pena di morte per sfiancamento. Come sfiancante è stato leggere i commenti di persone che gli stanno augurando di tutto e di soffrire male per quello che ha fatto o solo per essere un politico,
per esempio,
ed aver magnato.
Mattarella ne ha parlato della gravità delle carceri, di questa insomma urgenza.
Sì,
che
però
sia.
Sai, sentirne parlare da una persona che sta vivendo questa esperienza in questo momento e te la racconta.
Sì, diciamo che lui ha anche i mezzi intellettivi per farlo, per cui l'ha fatto e l'ha fatto molto bene, ha spiegato molto bene.
È il primo dei 3 racconti contenuti nel volume edito da Einaudi qualche anno fa di Sandro Bonvissuto, che si chiama Dentro. Il primo dei 3 racconta un'esperienza di un detenuto, tra l'altro molto bello perché lo racconta un po' come se fosse un bambino, no? Lo racconta con gli occhi di chi scopre delle cose quasi, mi verrebbe a dire, senza pregiudizio, no? Cioè senza un'idea preconcetta di che cos'è il carcere, ed è molto interessante. Quando poteva fare qualcosa da politico per la situazione delle carceri, lui sai che ha fatto, adesso ci sta lui e si lamenta l'ipocrisia. Va bene, non è questo il tema dal mio punto di vista. Dire qualcosa di non banale ad Alessandra è impossibile, ma voglio farle sentire nel mio piccolo la mia vicinanza e il mio abbraccio forte, ci scrive anche Fabio. Ecco, sì, assolutamente, sentiamo.
Penso che sia la prima cosa buona che ha fatto Gianni Alemanno da
quando. Vabbè, prendiamocela, no? Male. Se fo- anche allora, mettiamo anche che, mettiamo che fo- mettiamo sia così, prendiamocela. Tutto bello a parte le scuse e le giustificazioni finali. Va bene, sentiamo ancora, vai, dai, sentiamo.
Buongiorno. Ah, ci perdeva il sonno, sì, vedi? Sì, quando faceva le cene con Casa Monica.
Vedi, vedi però, ragazzi.
Quando invece ammazzavano la gente.
Ragazzi,
in
ma qui non stiamo parlando di Gianni Alemanno. Possibile che non riuscite a centrare il tema? Stiamo parlando di un'altra cosa. E poi dicono che il carcere non rieduca. Ci scrive qualcuno. Mandiamoci anche Meloni e Salvini, magari si stabiliscono. Allora, ti dico una cosa a questo proposito. È brutto dire questo, però purtroppo viene da dire: se i politici facessero questa esperienza un po' più spesso, forse tutta la classe politica si renderebbero conto di qual è la situazione. Magari, perché adesso io immagino che un Gianni Alemanno uscito dal carcere avrà ancora più voglia, mettiamo quello, pure quello che ha detto lui sia vero, no? Che lui aveva già fatto cose in passato, vabbè, avrà ancora più voglia, no? Di intervenire e ancora uscirà, più consapevolezza su quello che c'è da fare. Vai, sentiamo.
Cattate la maglietta di Radio Rock, pezzo raro sordi veri.
Ok, va bene, vai.
Scusa Emilio, ma prego. Uno avrà il diritto di dire, lo so, guarda, certo, una lettera bellissima, però siccome l'hai scritta tu, a me non mi arriva un cazzo. Poi che abbia questa risonanza, però ben venga, però cioè, io ce l'avrò il diritto di
dire, stai facendo?
Ma che ci stai a prendere per culo? Cioè, deve arrivare Alemanno per scrivere la lettera?
Evidentemente sì. Evidentemente sì, evidentemente sì,
e purtroppo sì,
evidentemente no.
Ma di io come tu dici quello che te pare.
Ah, certo, certo.
Però ha parlato anche di un uomo di 81 anni. No?
Senti, scusami, allora provoco, facciamo così. Diamo ci siamo, un po' di... ci siamo sfogati, sì. E Gianni Alemanno è l'ultimo che poteva parlare, ok? Adesso se respiriamo e prendiamo cuore della situazione.
No, sei un idealista. Vai,
buongiorno, è assurdo il fatto che infatti mi stupisco pure io, cioè non immaginavo quello che stai dicendo, cioè che persone scrivano queste cose perché Alemanno, cioè io pure so di sinistra, a me cioè, Alemanno, però bisogna pensarci invece, perché noi siamo liberi, invece c'è gente che sta dentro.
Sì, e tra l'altro vi devo dire una cosa, ragazzi, la ribadirò, l'ho già ribadita, credo che siamo molto lontani, ma veramente come paese civile dovremmo cominciare a fare un ripensamento sul carcere, cioè proprio a ripensare anche l'idea stessa di carcere, secondo me, metterla fortemente in discussione, perché è una roba, se ci pensate, è una roba veramente terrificante dal mio punto di vista.
Vorrei fare un appunto su quello che diceva Maurizio sul discorso, la differenza tra politico e cittadino. Qui in realtà Alemanno si sta umanizzando, che è diverso.
In questo senso.
È un concetto di un altro livello questa comunicazione. Sono molto d'accordo, mi dispiace per Alemanno ovviamente. E mi dispiace
io
per
poi,
ragazzi,
quelli
che sono in questa...
Io personalmente a leggere certe cose... Può essere un avversario politico, può essere... A me dispiace quando leggo certe cose, indipendentemente dalla persona. Nel senso che tu puoi aver commesso il reato più... Però non è quella la, non è quella la situazione che puoi vivere.
Questa lettera è stata letta da un rappresentante del PD.
Ma sì, la sentiamo, vai. Sentiamo.
Ragazzi, riguardo a quello che ha detto Alemanno, a prescindere dalla sua figura che è contestabilissima, le parole sono giuste. Il punto è come risolvere la situazione, di certo non con indulti o cavolate varie che sono state fatte per decenni.
Beh, ti dico invece secondo me svuotare un pochino le carceri che sono sovraffollate, poi anche perché tra l'altro, ragazzi, c'è un tema che mettere mano alla situazione carceraria in modo, come dire, strutturale richiede anni di tempo. Intanto si potrebbe fare, noi abbiamo delle carceri che sono piene di extracomunitari per piccoli reati,
ma
di droga
solo. C'è, ragazzi, nella lettera di Alemanno c'è un signore di una certa età dentro per un reato amministrativo fatto 15 anni fa. Ora io mi chiedo, no? A più over 70 dentro per una cosa commessa 15 anni fa, amministrativa, cioè un fallimento economico, non so come dire.
Dai, ragazzi. Ma allora, che cazzo, dai. Ci scrive Sara, per esempio, la meraviglia dell'uomo è che in aula un senatore del PD, Michele Fina, abbia letto la lettera. Questo significa che la lotta alle ingiustizie non deve avere colore politico. Siamo un pochino più docili. Sentiamo, di agli ascoltatori che la lettera l'ha scritta Ilaria Salis, così riescano a ragionare sull'argomento. Vabbè, se ne è parlato tanto di questa lettera, dai, non è che devo fingere che sia... un'altra persona. Come cambia la prospettiva quando ti trovi dall'altra parte? È già anni e vabbè. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, buongiorno. Io dichiaro la mia ignoranza in sì. quanto forse ero ancora troppo piccolo, forse poco interessato alla politica.
Sì.
Però me lo ricordo Gianni Alemanno, sì, quando stavo alle elementari o alle medie. Sì. Ma che ha fatto per star gabbio?
Però non è, ragazzi, non è questo il tema. Il tema non è cosa ha fatto, già poi se volete ne parliamo, ma non, ha, non è questo il punto della discussione.
Scusate, io non capisco perché Gianni Alemanno non è il tema. Perché se la scrive un'altra persona, come avete detto giustamente voi,
sì.
nessuno se lo caga. Allora, siccome la scrive funziona... Gianni Alemanno,
però purtroppo,
tutti
ragazzi...
se lo cagano, e sì. chi dice la sua... No. In un verso e nell'altro.
Quindi, ma meno male, ragazzi, che si apre un dibattito su questa. Poi, come abbiamo detto,
ma lui
questo
casa
vale
sua,
anche per Ilaria Salis, vale anche per Ilaria Cucchi, vale per certo. tantissime persone, anche di sinistra. Cioè, se sei, non è importa se sei di sinistra, se sei una persona che ha un seguito, che è esposta, che è, diciamo, che ha una
hai
minima visibilità, è chiaro che hai più chance di farti ascoltare.
Sfrutti indubbiamente il fatto che sei più noto rispetto a un altro. Però lui non è che sta a casa sua, lui parla di una situazione che condivide. E quindi questa situazione può farci prendere coscienza di una appunto una situazione che è in atto, che
va
c'è.
Bene, va bene, va bene. Senti, io direi che ci fermiamo qui. Arrivano tantissimi messaggi. Lo riprenderemo questo tema, perché è un tema davvero importante. Però adesso cambiamo argomento, perché con noi ci sarà Paolo Nori. Parleremo della sua candidatura, anzi della sua la candidatura alla vittoria finale del premio Strega. Sono rimasti in cinque, la famosa cinquina, e quindi noi cercheremo di dargli tutto il nostro supporto, perché è il nostro preferito, no? È il candidato,
certo, assolutamente sì.
E quindi insomma chiudo la porta e urlo, che abbiamo già presentato qui il suo ultimo romanzo, ma insomma ci racconterà un po' come sta vivendo l'attesa dello Strega. Immagino che sia, anzi me l'ha già detto, molto stanco, perché insomma ti fanno fare una bella
maratona, bella galoppata,
alla maratona, approfondiremo fra poco. Intanto è molto molto interessante, una prospettiva sul mondo editoriale, niente male. Intanto arriva Iggy Pop con Last for Life, torniamo tra poco.
Radio Rock Podcast.
Va bene, Linkin Park con Let You Fade. Là sul discorso Alemanno chiudiamo la parentesi, ragazzi, perché mi sto incazzando tantissimo, arriva una marea di
magari lo
totale.
riprendiamo,
ma tanto qui mi pare che non si colga il punto, che no. è la situazione carceraria, evidentemente. Comunque, al di là di questo, oggi 3 luglio, giusto? No, giovedì 3 luglio,
sì.
al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma ci sarà tra l'altro anche una diretta su Rai 3. 5 libri e i rispettivi autori si contenderanno la vittoria finale al premio Strega. Come da consuetudine, che inauguriamo però quest'anno, abbiamo uno dei 5 finalisti, che è quello nostro preferito, diciamo così, no? Lo faremo anche l'anno prossimo, a patto che sia sempre Paolo Nori, però. Questa è l'unica regola che poniamo. Buongiorno Paolo.
Ciao.
Come stai?
Buongiorno, sono stanco. È difficile che l'anno prossimo sia sempre Paolo Nori in cinquina allo Strega.
Però scusa, tu hai fatto il campiello, giusto?
Ho fatto il campiello 4 anni fa.
Hai fatto tipo le Olimpiadi, adesso esatto, la Strega, tra quattro anni il Nobel, sì. che c'è rimasto, no? C'è lo Strega europeo prima, credo.
Lo Strega europeo, però è difficile che in Italia lo diano a un libro italiano.
Ah, vedi, no, questo però mi
danno un libro non italiano, però potrei scrivere un libro in un'altra lingua.
Scrivi direttamente un libro in russo, e poi candidiamo, poi lo ritraduci in italiano. Se tu scrivessi un libro in russo, lo tradurresti tu in italiano?
Non scriverei un libro, cioè, sarebbe interessante, perché sarebbe un libro ancora più sgrammaticato dei libri che scrivo in italiano, sarebbe una cosa interessante. E non lo so, Tabucchi ha scritto un libro in portoghese, ma non l'ha tradotto lui, Requiem, l'ha tradotto un altro, autotradursi è una cosa, lo faceva Nabokov, che però era uno singolare.
Sì, autotradursi effettivamente, però c'è un pro e contro, perché da una parte quel fatto di non tradursi da solo, no? che sia un altro in qualche modo a mettere mano sulla tua roba, no? Che tu magari sei troppo...
Sì. Io siccome traduco anche, lascio al traduttore la libertà, poi se mi chiede le cose lo... Però per esempio hanno tradotto i miei libri in russo,
ecco.
Due...
adesso... E non li hai tradotti tu?
Non li ho tradotti io, no, ma io non sarei capace, perché è sempre un madrelingua che traduce.
Certo.
E sono traduzioni molto buone, secondo me, fatte molto bene, dove si rende diciamo, l'oralità della lingua dell'italiano in russo salta fuori. Mi viene
certo che stavo pensando, no, per un traduttore che è anche scrittore, scrivere un libro che poi viene tradotto è una bella, cioè nel senso, sì. Ti arriva il libro, poi se non ti piace come è stato tradotto è un bel casino.
A me è successo con il Basso Tuba non c'è, che hanno tradotto anche in francese, che è una lingua che conosco, e c'erano, cioè, era tutto normalizzato, mentre la lingua che uso io è una lingua anormale, mi viene da dire,
più colloquiale.
Sì, sì, per esempio mi ricordo un caso, c'era il protagonista che diceva, che era di Parma, diceva, non so, non mi ricordo cosa gli era successo, e diceva: mi è venuto un nervoso, che è un'espressione tipica parmigiana per dire a uno gli è venuto un gran nervoso. Sì. E la traduttrice ha tradotto una cosa del tipo: mi è venuta l'itterizia.
Ah, proprio,
che cambia, proprio un altro personaggio, no, cioè un'altra cosa. Io le avevo segnalato queste cose qua, ma lei non le ha cambiate.
Tu facevi un tuo romanzo, c'era anche quella roba lì del, ti ricordi del torpedone, sì, l'autobus, sì, sì. Cioè anche il discorso delle ripetizioni, no? Cioè se uno scrittore scrive, certo, più volte la stessa parola, chiaramente ha un senso, senso, no? Il fatto che
utilizzi
sempre
scelta,
la stessa parola, è una scelta.
Quella cosa lì è una cosa che ha detto Giuseppe Culicchia tanti anni fa. Lui aveva una rubrica su Tutto Libri della Stampa e stava traducendo Bret Easton Ellis, American Psycho, e nella prima pagina dell'originale c'è tre volte la parola bus, no? Che lui ha tradotto tre volte autobus, no? E era andato a vedere una traduzione precedente, il primo bus era stato tradotto autobus, il secondo corriera, il terzo torpedone. per un lettore era difficilissimo capire che quel torpedone lì alla fine della pagina era lo stesso autobus che c'era all'inizio, che si era trasformato in corriera. Cioè, no, se è una... nella editoria italiana, ho scoperto anche in quella americana, per esempio, c'è un'idiosincrasia nei confronti delle ripetizioni, sì, no? Che è una cosa che io credo derivi dalla scuola. Quando facevamo, sì, i temi, ci dicevano le nostre maestre, prima, poi professoresse, ci dicevano: non fate ripetizioni, usate dei sinonimi, che è una cosa sensata in, certo, un ambito scolastico, certo, perché, certo, serve all'insegnante per valutare il bagaglio lessicale. Ma in un romanzo, cioè, Bret Easton Ellis non ha nessun bisogno di sfoggiare il suo bagaglio, e poi quello lì è sempre un autobus, ecco. Non ci sono sinonimi per, cioè, corriera non è sinonimo di autobus, certo, perché
cioè, in ambito creativo cosa, certo, è un'altra cosa.
Cioè, cosa, la ripetizione, contesto, è una figura, certo, retorica, certo, che a saperla usa. Io ho tradotto La morte di Ivan Ilic di Tolstoj, e lui lì usa la parola morte come un'arma per farti male, e ci riesce. Se io avessi tradotto qualcuno di queste morti con di partita, sarei decesso, un delinquente.
Sì, sì, cioè, sì. Perché si possono fare dei danni pazzeschi.
Al testo, sì, sì. E questa roba qua...
Anche sì, ti devo dire che ogni tanto rileggendo delle cose attualizzate oggi, rispetto a traduzioni di libri che ho letto magari tradotte negli anni 60 o 70, un pochino quella non so, forse perché l'avevo già letta ed ero legato alla mia prima lettura, no? Però quella patina un po' arcaica di quelle traduzioni lì, appunto anni 60, che oggi hanno 40 anni, non so, un pochino mi piacevano, nel senso che, anche se sono completamente inattuali.
Ciascuno ha le sue perversioni.
Sì, sì, no, ma mi rendo conto, io ne ho. Questa anzi è una delle mie minori. Allora, c'è una domanda, arrivano tantissime domande, c'è una domanda per Paolo Nori. È bello quando tu sai rispondere alle domande che stai per fare al tuo interlocutore, io la so, la risposta. Posso chiedere a Paolo Nori se preferisce una buona vodka o un ottimo liquore?
Ecco. No, io non bevo, ho smesso di bere tanti anni fa, l'unica eccezione è la vodka. Okay. Io ogni tanto, quando sono, mi è successo, siamo andati a Varsavia nel giro dello Strega e ho bevuto un'ottima vodka polacca.
Quindi neanche la Strega?
No, lo Strega,
no, lo Strega,
no,
niente.
No, ma io non bevo proprio, sincero, niente, nemmeno vino, neanche birra, okay, proprio, okay. Non bevo, ho smesso di bere appunto tanti anni fa, però la vodka è un'altra cosa, ha un'altra... Però mi succede una volta ogni due anni, ecco, di bere uno o due bicchieri di vodka. Dai.
Va bene, senti, allora io direi che per raccontare un attimo il periodo che stai vivendo, se ti va, leggerei un pezzo che è uscito oggi, se non sbaglio, sì, sul Fatto Quotidiano, sì, che se ce lo leggi, poi da lì partiamo per qualche,
benissimo,
osservazione.
Benissimo, allora, fa così. No, guarda, loro, io subito gli ho detto di no. Dopo però hanno insistito, sai quando insistono? Come quelli che alla fine della telefonata ti dicono: ah, dimenticavo, che non è vero niente. volte, non dimenticavano, ti hanno chiamato apposta, ti hanno chiamato per chiederti quello che ti chiederanno dopo quel dimenticavo, che di solito c'entra un protetto, è tutta gente che hanno dei protetti, sai quelli che dicono è un mio protetto? Che a me viene da dirgli, in che senso? Da cosa lo proteggi? Hai paura che prenda il sole? Sono terribili questi con i protetti che dimenticavano. E loro, adesso a pensarci, loro è un altro discorso, anche se è simile. Perché loro all'inizio, no, ma sono passati dei mesi, mi hanno chiesto se ci andavo, io all'inizio, cioè ero contento, ma non mi sembrava una cosa che faceva per me. Gli ho detto, no, grazie, mi sembra non sia una cosa che fa per me, e loro hanno detto, va bene, va bene. Che ho pensato, perfetto, va bene. Invece, dopo due o tre giorni mi ha richiamato, mi hanno detto che loro erano sinceri, non volevano insistere, ma avevano come la sensazione che questo premio, che era un po' in calando, era un po' in crisi, loro avevano la sensazione che questo premio aveva così bisogno di me, che gli avrei fatto così bene, non ci potevo ripensare. Che io adesso, la cosa che avrei dovuto dirgli, scusa, avrei dovuto dirgli, ma te, hai appena detto che non vuoi insistere? Non insistere. Fermiamoci alla prima parte del tuo enunciato. Tu non vuoi insistere e non insisti. Esci da questa conversazione che fai la figura di uno che ha detto una cosa ammirevole. Io non voglio insistere e non insisto. E poi un bel silenzio. Sai quella cosa che dicono che un bel silenzio non fu mai scritto? Ecco, avrei dovuto dirgli. Tu l'avresti scritto se ti fossi fermato lì. Avrei dovuto dirgli. Invece non gliel'ho mica detto, perché sai cosa sono io? Un coglione. L'ho scritto anche nel libro che sono un coglione. E io, sai quella cosa lì che il premio aveva bisogno di me? Beh, non ci crederai? Ci ho creduto. Ero così contento di poter aiutare quel povero premio che aveva così bisogno di me. Gli ho detto di sì e non lo sapevo io. Ma in 40 giorni, col caldo che c'è in giugno e luglio, ho fatto 31 presentazioni in Italia, anche fuori dall'Italia, sono stati anche in Polonia, a Varsavia. Prima di partire eravamo a Jesolo, in un albergo, e nella hall ci hanno detto c'è un regalo del sindaco nella stanza. E quando siamo entrati c'erano 27 gradi nella stanza e 2 chili di libro fotografico su Jesolo che, visto che il giorno dopo andavamo in Polonia, poi in Sardegna, poi a Pozzuoli, poi 2 date in Puglia, poi a San Benedetto del Tronto, poi a Bologna in treno, almeno avevamo delle figure da guardare, devono aver pensato quelli di Jesolo, tutti questi viaggi. Purtroppo ce li siamo tutti scordati sul pulmino, quei libri fotografici lì, siamo così annoiati in viaggio, poverini. E Varsavia, devo dire, io non c'ero mai stato e mi sa che non ci tornerò più, non che mi sia dispiaciuta, mi è piaciuto molto l'albergo. Varsavia invece, insomma, dei palazzoni, dei grattacieli, non l'ho mica capita Varsavia, ma a parte Varsavia, lì, Varsavia, a Varsavia, ho incontrato una traduttrice bravissima che mi ha detto che vuole tradurre un mio libro, Diavoli. Io è per quello che penso che sia bravissima, perché vuol tradurre il mio libro, Diavoli, che io devo dire il polacco non lo so, non ho mai letto una sua traduzione, secondo me è bravissima. Quella lì è una ragazza che te la vedi, pensi, questa deve essere bravissima. Poi quando ti dice che vuol tradurre Diavoli e che ha già anche cominciato e che è contenta, te pensi, accidenti, altro che bravissimo, questa traduttrice è fantastica, che diavolo, è un libro tutto intorcinato, se riesce a tradurlo veramente chapeau. Ho pensato a Varsavia quando ho incontrato questa traduttrice fantastica, Kasia si chiama. Sono state anche delle cose, non so, a Pozzuoli c'era un presentatore, noi eravamo in 5, c'era un presentatore che si era stampato una foto di ciascuno di noi per non sbagliarsi, per non confondersi, che lì siamo abbastanza diversi, 2 sono donne e diverse tra loro, una napoletana che noi la chiamiamo la diva, perché lei è veramente una diva, e l'altra siciliana, che io la chiamo la stretta, perché lei viene da Messina, e in un altro giro che abbiamo fatto a Torino, ci hanno chiesto di farci una foto davanti a una parola che ci piace, che dovevamo comporre noi con delle lettere adesive, come dei bambini, che noi ci chiedono di fare queste cose qua da bambini, come se eravamo dei deficienti, di scegliere la parola che ti piace, di comporla con delle lettere adesive, che uno dice, ma è incredibile, è vero, è incredibile, ma sai qual è la cosa più incredibile? Che noi lo facciamo come se eravamo dei deficienti. E io, sai qual è la parola che ho scelto? Parma. Perché io non so se l'ho detto, se non l'ho detto lo dico, io sono di Parma. E lei, la stretta, sai che parola ha scelto? Stretto. Perché lei, non so se l'ho detto, se non l'ho detto lo dico, lei è di Messina. Poi c'è il lungo, che lo chiamiamo così perché è alto, e il giovane, lo chiamiamo così perché è giovane, che noi siamo scrittori con le metafore, noi sono il nostro pane quotidiano, le metafore, i paragoni, i soprannomi, gli epiteti. adesso non so di preciso come si chiama, insomma ci siamo capiti. Insomma, nelle 31 presentazioni che abbiamo fatto ci siamo così divertiti, poco in sostanza, però è stato un giro, non so come dire, sai cosa, ti spiego. Allora, una delle ultime volte, la stretta, durante una presentazione, ho detto una cosa del tipo, noi cinque ormai ci vogliamo bene, che io ho fatto una faccia che adesso non mi piace vantarmi, ma io sono espressivo quando faccio le facce, e ho fatto una faccia come per dire, insomma. E dopo, quando mi ha dato la parola a me, mi hanno chiesto, ma lei non è d'accordo che vi volete bene? Io ho risposto, io non lo so se ci vogliamo bene, però so una cosa, che io tanti anni fa ho fatto un incidente, che mi sono ustionato, e su questo incidente, 4 anni fa, ho fatto un podcast e sono andato a intervistare quelli che avevano avuto a che fare col mio incidente, e il primo da cui sono andato è il mio chirurgo, mi ha salvato la vita, Donatello Di Mascio si chiama. Era la prima volta che lo vedevo dopo 20 anni e mi ha detto Di Mascio, la prima volta che ci vedevamo dopo 20 anni, Paolo, mi ha detto, che storia la tua ustione. Ecco, gli ho detto alla presentazione, questa per me, con la diva, la stretta, a lungo il giovane, è stata una storia. Ho detto in una delle ultime presentazioni, dopo non so se si capiva, che non lo so mai, chissà, vabbè, fine. Radio Rock
Podcast. The National con The System, Only Dreams in Total Darkness. Ci è venuto a trovare, ci è tornato a trovare il nostro amico Paolo Nori, che ha presentato già qui da noi Chiudo la Porta ed Urlo, ma oggi è a Roma perché questa sera, 3 luglio, lo ribadiamo, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma ci sarà la finale del premio Strega fra i 5 libri finalisti, quindi l'anniversario di Andrea Baiani, Quello che so di te di Nadia Terranova, Perduto è questo mare di Elisabetta Rasì e anche Michele Ruolgon, Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, oltre a quello che è il vincitore Radio Rock, cioè Paolo Nori, che credo che mi diceva fuori onda, sono più orgoglioso di essere il vincitore Radio Rock rispetto ad aver proprio vinto poi lo Strega.
Io non, sai che non mi ricordo.
Ma pensaci
meglio. Oh Paolo, ogni tanto ti, no, ma io... ti menti le cose, già te l'ho detto questa cosa.
Ogni tanto devi anche mentire, Paolo.
E non va bene, mi preoccupi in questa maniera. Vabbè, comunque. Tra l'altro, diciamo anche una cosa, ragazzi, che sono andato a controllare Better Lottomatica. Allora, sei secondo favorito.
Ah,
con,
sì,
ah, ci sono
con,
quote, quindi
ci sono le quote, 4,50 sì, Paolo Nori.
Sì, esatto. Allora, io dico, male.
Ma io dico una cosa, Andrea Baiani è primo favorito con 1,40. Ma che puntate su Andrea Baiani che vi danno niente? 1,40 non è nulla.
Io se posso dare un consiglio? Sì. Puntate su Andrea Baiani.
Vabbè, okay. Meno sincero, meno no, sincero. Beh,
perché qualcuno ci chiedeva se hai la tentazione di scommettere su te stesso. Mi pare di no, quindi no, no. Non scommettere. 4,50 se ti interessa Paolo Nori e anche Nadia Terranova, mentre Elisabetta Rasì è data 11 e Michele Ruolo è dato 16. Quindi è il meno probabile, diciamo così. Vabbè, insomma,
io ho sognato, gli ho detto ieri, perché ho mangiato male evidentemente, ho sognato qualche giorno fa, ho sognato che vinceva Ruolo, ecco.
Ah, ok, okay, okay. No, insomma, senti, in bocca al lupo, scrive Carlo a Paolo Nori. Stasera ci sarò anch'io a fare il tifo. Ci sarà anche Carlo, ma bene. Carlo è un giurato, non so, ci sono dei giurati.
Ci sono, sono 400 amici della domenica che sono i giurati, e poi da qualche anno ci sono altri 350 voti che vengono dall'estero, dai gruppi di lettura, dalle scuole, e quindi sono tanti voti, sono quasi 800 votanti, credo.
Sì, insomma, quindi è un sistema... no, poi come funziona appunto? No,
poi loro votano. Allora, il primo sono due turni. Allora, i libri per entrare allo Strega bisogna che un amico della domenica proponga il tuo libro allo Strega. Il mio è stato proposto da Giuseppe Antonelli, per dire.
Sì.
E quindi quest'anno erano 81. Da questi 81 c'è una commissione che è sempre composta da una quindicina di persone che sceglie la dozzina.
Sì.
Poi c'è il primo voto, della dozzina bisogna sceglierne 5 per la cinquina, e lì vota, ogni amico della domenica può dare 3 voti. Quando io sono arrivato quarto, a pari merito con Michele Ruol, quindi ultimo, della cinquina, ma era quello che volevamo, siamo entrati in cinquina. E adesso, in quest'ultima votazione, ogni amico della domenica può dare un solo voto. Cioè, quindi nella cinquina... cioè nella votazione per la cinquina Baiani è arrivato primo con un grande distacco rispetto agli altri.
Bene, quindi diciamo sarebbe effettivamente questo è il motivo dell'1,40 sì, del, certo.
Della, che?
Però ragazzi può succedere di tutto. Allora vediamo perché non si sa mai. Allora noi andiamo lì. No, appunto ti volevo fare una domanda, però a questo punto mi è un po' risposto. Come vivi? Cioè, nel senso, sei emozionato, non te ne frega un cazzo?
No, io sono... Allora, avevo delle remore rispetto a questa cosa, come ho scritto facendo un po' l'asino nel pezzo che abbiamo detto prima.
Sì.
Cioè, perché io sono dal 99 che pubblico dei libri, però sono sempre stato da una parte. Ecco, questo è un po' il salotto buono, ecco. E io non sapevo come mi sarei trovato. E, tra l'altro ci sono delle... Insomma, delle voci intorno al premio Strega, il fatto che e però ho chiesto un po' prima di accettare e ho accettato, ero curioso, ecco, e devo dire mi sono molto divertito. E poi la cosa che ci eravamo detti con Mondadori è che il nostro obiettivo era entrare in cinquina. Noi sapevamo bene che era, cioè non è come, cioè io tengo per il Parma l'anno prossimo è difficile che vinca lo scudetto, però può fare un buon campionato,
per esempio,
no?
Molto calzante.
E se il Parma arriva a sesto, faccio per
un giovanissimo,
se fai in Europa League ha fatto un grande campionato,
poi con un giovanissimo allenatore di
ma se ti dicessero
29 anni,
se ti dicessero non hai vinto però sei stato il più votato dalle scuole,
ma guarda no, ma io sono
ne frega nulla.
Cioè non, io non sono, perché le scuole hanno già votato, il premio giovani l'ha dato Andrea Baiano.
Ah ok, perfetto. Ci siamo.
Okay, niente, vabbè. Se ti dicessero vinci il premio Strega o il Parma vince lo scudetto?
È dura.
Lo stava dicendo, se ne vergogna un po'.
Il premio Strega non lo vinco, quindi il Parma vince.
Parma.
Più facile. Allora, intanto Carlo, il nostro amico Carlo, abbiamo scoperto, è un giurato ed è anche corruttibile, ci ha scritto. Io ho 15 euro in tasca che possiamo mettere sul tavolo.
4 li metto io.
Se non fosse Carlo, che scusa, prima mi hai detto facciamo il tifo per te e poi dici che sei corruttibile. Dovevi dire prima dovevi dire che essere corruttibile.
Non, vai, non c'è budget.
Devo insegnare. Non abbiamo, sì, poca roba. Vabbè, insomma.
Quindi chi vota ha veramente letto tutti i libri?
Dipende. Perché 2 anni fa il ministro avevamo scoperto che non aveva letto. Non è obbligatorio, cioè non è una cosa richiesta.
Quest'anno Giulio non ci sarà.
Non ci sarà, ha fatto questa dichiarazione che lui è un nemico da domenica, non gli hanno neanche mandato i libri. Però Stefano Petrocchi ha risposto che lui ha dato le dimissioni da amico da domenica quando è diventato ministro.
Ah, ecco,
e quindi non gli ha mandato i libri perché non è. Quindi i libri se li può anche comprare il ministro Giulio.
Penso
andare in una libreria, cioè non glielo impediscono. Fa anche bene, cioè aumenta la vendita dei libri.
Io tra l'altro
stavo
proponendo a Paolo Nori fuori onda, che ha nicchiato, ma secondo me si può convincere a tornare qui l'8 luglio e a parlare benissimo dello Strega se vince e malissimo dello Strega se
non
vince.
No,
bello, cosa meravigliosa.
Io sono qua l'8 per il Festival Letterature, siamo...
Ah no, ho capito, l'8 in senso verbo,
l'8 luglio sono ancora a Roma, però l'8 luglio al mattino, perché io 7 sono a Milano a fare un esame, io insegno traduzione editoriale dal russo alla IUM di Milano, quindi l'8 al mattino non riesco a essere qua, e sarò qua,
perdoniamo,
non mi ricordo, al Palatino forse, che è un posto, è quello che si chiamava Massenzio prima, il festival di Massenza, che adesso lo fanno al Palatino. Certo. Sì.
Allora, in tantissimi stanno chiedendo se hai letto, hanno questa curiosità, se hai letto gli altri libri in finale, cioè i tuoi, tra virgolette, avversari, e che cosa ne pensi, se hai un preferito, non ci dire chi, quelli che ti hanno fatto schifo, perché insomma ormai ti sei
un gruppo. Nessuno dei libri in finale mi ha fatto schifo. Io da quando ci sono dentro questa roba qua che penso a quella frase di Paolo Conte, un mondo adulto si sbagliava da professionista. No, sono dei libri tutti scritti da gente che è capace di scrivere. Poi i gusti sono una cosa singolare. Ecco, io non so perché ho questi gusti. E devo dire che tra gli altri 4 libri, quello che è più vicino alla mia sensibilità, perché è un libro perecchiano, è quello di Michele Ruol, Inventario di quello che resta dopo che la finestra brucia, che sono 99 oggetti che raccontano una storia, no? Descrivendo 99 oggetti in una casa, Michele ricostruisce una storia tremenda di due genitori che hanno perso i loro figli nell'incendio di questo affare. Mi piace molto anche il titolo, che sembra una metafora, invece è un titolo vero, ecco, no? All'inizio si vede la madre di questa famiglia che tutti i giorni spazza il balcone perché c'è della cenere e uno non capisce, e poi dopo si capisce perché.
Tra l'altro, questo discorso del vicino alla mia sensibilità, no? Diciamo così, del vicino alle cose che mi piace leggere, mi fa venire in mente che stamattina abbiamo iniziato la trasmissione con il commento di un ascoltatore che ha detto: ah, parlava di musica, no? Però ha detto: questa band è oggettiva, una band famosa, importante, adesso non è importante quale, è oggettivamente una merda, fa schifo. E quindi, perché passate questi piuttosto che altri? Ora io dico. Il tema dell'oggettività, no? Nella letteratura, per esempio, no? Cioè, se uno arrivasse a dire, non so, Bulgakov è sopravvalutato, o Nabokov, cioè, come ne usciamo da questa roba qua? Cioè, ci può essere un'oggettività, oppure è tutto lasciato in mano a chi legge?
Emilio,
e decide?
Lì, no, non è. Cioè, una delle domande che tormenta quelli che fanno questo mestiere è quanto valgono le cose che fai, cioè quanto valgono i miei romanzi, e a questa domanda bisogna aspettare un po', cioè, secondo me bisogna aspettare tipo 150 anni per dare una risposta. Se tra 150 anni qualcuno leggerà ancora le cose che scrivo, allora forse ho scritto,
non lo sapremo mai, però
tra 150
aspetta. Sempre ansioso.
Può subito. Essere anche positivo che non lo sai, che tu non lo è incapace di sapere,
sì, magari, perché poi insomma la cosa che mi fa più paura da quando ho cominciato, soprattutto in questi ultimi anni, è convincermi di essere bravo. Se io mi convinco di essere uno che è capace di scrivere, che ho come l'impressione che non scriverò più niente di bello. Invece io mi ricordo una volta, stava per uscire il mio quarto romanzo che si chiama Grandi Ustionati, che racconta un'esperienza che ho fatto insomma faticosa e difficile. E abitavo a Bologna, andavo tutti i giorni alla libreria Feltrinelli sotto le Due Torri. Sono entrato, ho incontrato, c'era Stefano Benni, che mi ha chiesto come stai. Io gli ho detto: guarda, sono un po' agitato perché tra tre giorni esce un mio romanzo. E lui mi ha detto: non me ne parlare. E mi ha fatto vedere, mi ha indicato, c'era una pila di Saltatempo, che era il libro suo che era appena uscito. E lui ha venduto a io ho pensato: guarda, se non mi passerà mai.
Sì, sì, sì.
Effettivamente non passa. Quando è uscito Chiudo la porta e urlo, io ero terrorizzato. Cioè, la prima settimana avevo addosso una fragilità, cioè il mondo poteva farmi male, ecco, perché succede così, ecco, ed è una cosa che a me piace.
Io ricordo, l'ho già raccontato altre volte, però ricordo un'intervista di Madonna.
Noi.
Qualche anno fa, insomma 10 anni fa, fai conto, già strafamone, al David Letterman, allo show, sì, di David Letterman, che a un certo punto diceva: guarda, sta uscendo il mio nuovo disco, fai conto, il 25esimo album,
sì, probabile.
E io poi nei giorni precedenti non ho dormito, ero terrorizzata, e ho pensato: ma se farà schifo a tutti, sarò rovinata la mia vita, le cose. E io ho detto: cazzo, ma se tu non puoi arrivare nemmeno ad essere Madonna, e star tranquilla e dire: faccio un disco e vada come va.
E questa è questa debolezza, questa fragilità è uno degli incanti del mio mestiere, ecco, il fatto di renderti conto che te non vali proprio niente, cioè in assoluto non vali niente, poi vali se vali, no? Le cose funzionano se funzionano. Quando scrivi un romanzo diventa un romanzo, diventa una cosa che dentro la quale la gente sta volentieri, se lo diventa. Cioè, non c'è niente di garantito.
Non ti vuoi convincere di essere bravo, perché continui a farlo?
Beh, perché è la cosa più bella che abbia mai fatto, cioè scrivere. Io sono dei giorni che dopo che ho scritto una cosa, in questo Strega io ho rivisto due libri, uno che è appena uscito, che è una raccolta di poesie russe, è uscito per Crocetti, si intitola Questo cielo e queste nuvole, e un altro che uscirà in settembre, che si intitola Non è colpa dello specchio se le facce sono storte, che è un libro sulla censura. Io ho avuto l'avventura di essere censurato in Italia e in Russia, e ho raccontato un po' le mie censure e le censure degli autori, dei grandi autori russi come Bulgakov, per esempio, come Tolstoj, come Cechov. E il giorno della cinquina a Benevento, in cui si sceglieva la cinquina, io in albergo ho lavorato e il momento più bello di questi due mesi è stata la relazione con una cosa che avevo scritto io. Cioè io sono andato alla non me ne fregava niente, però ero contento di una frase che avevo appena messo a posto dentro quella roba lì, ed è stato un momento incantevole. Cioè la relazione, questo è quello che la relazione è, come uno falegname che gli piace il legno, no? Che gli piace la lima.
Sì, sì.
E a me
la parte artigianale,
ma diciamo, a me piace da sgarbati, come diciamo noi a Parma. Cioè è veramente un mestiere che mi piace fare, e a me piace vedere, adesso io non mi vedo ovviamente, ma questa cosa qua, io quando vedo uno che lavora bene, io ci sono dei ristoranti dove vado per i camerieri perché lavorano bene, ti chiedono le cose prima ancora che ti venga, e questa roba qua è incantevole per me, ecco. E un po' io quando riesco a lavorare, quando riesco a trovare la sedia, come mi viene da dire, poi non è sempre così, ma le volte che funziona è proprio il mio mestiere, quello lì. Me lo sono scelto io e mi piace da sgarbo.
Mestiere proprio.
Il mio mestiere.
Senti, c'è chi ti scrive, il gol tratto dal Maestro e Margherita lo vedrà Paolo, che credo sia il film, immagino. È uscito un film adesso da Maestro e Margherita.
Non lo so se lo vedrò.
È rischioso.
Perché c'è un film televisivo russo molto bello che si trova anche su YouTube, che riprende proprio il testo, i dialoghi sono quelli del romanzo, quello lì mi è piaciuto molto, e non so se andrò a vedere il film tratto dal Maestro Margherita, probabilmente no.
Sì, no, capisco, effettivamente è un bel dilemma, no?
Perché accettare
da una parte,
un rischio, eh?
Da una parte a me va di immergermi, no, in quella roba lì, però dall'altra, se quello che vedi non corrisponde
visto,
a quello che hai in te, e non corrisponderà.
Chi l'ha visto dice che comunque come operazione è abbastanza riuscita, no?
Ma ci capisce qualcosa chi l'ha visto?
Ma che
beh, la ragazza con cui ho parlato è laureata in letteratura russa.
Adesso mi devi fare il curriculum,
tu mi dici ci capisce,
hai risentito?
Così, cioè, capisce.
Ma che produzione è? È un film americano?
Questa è pure una bella domanda. Cerchiamo di saperlo.
Andiamo subito.
Cerchiamo di saperlo prima della fine della trasmissione. Intanto, due persone addirittura chiedono. Una persona chiede, dice che è un tuo biografo, probabilmente. Sei stato bocciato due volte al liceo. Hai fatto il ragioniere, il facchino e il lavapiatti.
Sì. Lavapiatti no.
Allora vedi, sbagliato. Questo chiede se avresti mai immaginato, ripensando al te ragazzo, di arrivare a questo punto. E c'è un altro che invece scrive: quando eri a 33 anni hai lasciato il lavoro dei gasdotti, cosa è scattato nella tua mente? Ci pensiamo, credo, ogni giorno, noi impiegati, a lasciare il lavoro per seguire una passione. Coraggio o incoscienza?
Allora, la prima domanda, arrivare a questo punto, quando hai detto arrivare a questo punto io ho pensato che punto,
che dice tanto, però è
abbastanza chiaro,
bellissimo,
no?
Bellissimo.
Quanto io avevo lì, io facevo il responsabile amministrativo di una joint venture franco-italiana che dovevamo posare un metanodotto nel sud della Francia, e ho lavorato lì 4 mesi e avevo 33 anni e mi sembrava di... E mi sono svegliato un mattino e mi sono chiesto: Paolo, ma te ti piacciono i metanodotti? Hai qualche passione per i metanodotti? Cioè, ti piace scavare dei buchi e ti piacciono le ruspe? Mi sono risposto di no, e ero così disperato che ho trovato la forza di dirmi: vediamo se riusciamo a fare della mia passione il mio mestiere. E mi sono messo a scrivere senza nessuna garanzia, e la forza è stata la disperazione. Io ero proprio con la testa contro il muro, ecco. E mi sono dato 2 anni di tempo, un po' di soldi guadagnati lì, e poi ho campato quei 2 anni lì facendo l'interprete e traduttore a Parma, facevo anche il magazziniere 2 ore al giorno alla DHL, che è lavorare 2 ore al giorno è bellissimo, perché non sono ore, sono minuti, no? Cioè, 60 minuti e 60 minuti, cioè, la prima e l'ultima ora, una attaccata all'altra, era un lavoro fantastico che mi garantiva di poter pagare l'affitto e tutto, e poi facevo un po' di traduzione, però il mio lavoro vero era scrivere, andare alle presentazioni, leggere. Quell'anno lì ho letto tanta di quella roba ho letto un sacco. Io quando la conseguenza di cominciare a scrivere è che mi sono messo a leggere la letteratura italiana contemporanea, che io non conoscevo tanto bene.
Senti, allora è una produzione russa, tanto per cominciare. Gli attori sono tutti, praticamente tutti russi, vedo dai nomi.
Allora forse lo vado a vedere.
E dura 157 minuti, se ti interessa. Ma questo è un dettaglio.
Vado a vedere. Vado.
Oggi tre
film. Convinto.
Andiamo insieme. Allora, no, una cosa però ti volevo domandare. Dimmi. Allora, il tuo libro è bellissimo, lo sai, te l'ho detto, insomma, è molto bello. È, il più bello dei cinque, senza dubbio, gli altri quattro, però devo dire, non li ho letti. Però insomma, è sicuramente il più bello. Però devo dire un'altra cosa. Tu hai scritto tantissimi libri, io ho perso un po' il conto, li ho tutti a casa come ben sai. Non pensi che, vabbè, sono quelle domande, che forse c'era un altro tuo libro di quelli precedenti, anzi forse più di uno, che avrebbe meritato la finale dello strega?
Ma no, ma la finale dello strega...
Non doveva arrivare prima questa roba qui?
Ma no, sai che no, non lo so, non ci... No. Beh, io una cosa che ci siamo detti, cioè il nostro valore non dipende dal premio strega, il valore dei nostri libri non dipende dal premio strega, il premio strega è una cosa, no? Ci sono dei libri, il Maestro Margherita, ne parlavamo prima,
certo.
Vita Bulgakov non è uscito, è uscito 26 anni dopo la morte di Bulgakov e non ha avuto nessun premio, Bolshaya Kniga che è il premio, l'equivalente russo del premio strega, no? Però è La strada che fanno i libri non è nelle istituzioni, no? è tra la gente, tra i lettori, e lì i miei libri hanno fatto la loro strada e che continuano a fare, e sono molto contento, ecco. E non è che, cioè, questa è una cosa interessante, per me è molto divertente, faticosa, però non è nessun punto, ecco. Come dicevamo prima, non è l'apice, è una cosa bella, una storia, ecco,
è che un passaggio,
sono, ma è una cosa bella, è stata una storia, certo. Anche stare, certo, per due mesi con quattro sconosciuti che ti danno fastidio sullo stesso pullman, no? E a capire, e poi in certi momenti solidarizzare, no? Essere lì quando vedi il presentatore con le foto per riconoscere,
no? È bellissimo,
quella cosa è meravigliosa.
È stato un bel viaggio, è stato
foto segnaletica. Sarebbe, cioè, sì, esatto. è da romanzo, nel senso, è da film,
è
anche, no? Per
certo,
un'avventura. Va bene, senti, e poi però effettivamente viene da riflettere sul fatto che tu hai scritto tantissimi romanzi e paradossalmente, ma neanche troppo, come ci spiega io, però insomma arriva alla finale dello strega, che è una cosa nella nostra testa molto mainstream, molto anche nazionale, sì, popolare, però un libro atipico, insolito, incentrato su un poeta insolito a sua volta, no?
Sì,
anche
ma Emilio, tutti i miei libri sono atipici.
Sì, questo pure, hai ragione, mi hai convinto. Senti, io vuoi leggere qualcosa prima di salutarci o no? Se vuoi leggere, perché io adesso ho preparato Buchi di Paolo Conte, visto che tu l'hai citata prima, sì. Io sono una persona molto
bravo,
dinamica e sveglia, e quindi l'ho preparata. Guarda, io sono un genio, non mi piace molto parlarne, ma sono un genio.
No, assolutamente,
Questa è una citazione.
Di Daniel Krebs, che è un grande scrittore russo. Guarda, io leggo una poesia di Baldini, che sì, è il poeta a cui è dedicato, ed è una poesia con la quale finisco di solito le presentazioni, e si intitola In due, e fa così. Lo dico sempre anch'io, in due è il massimo per stare insieme. Se vuoi stare insieme in 10, in 20, come fai a stare insieme? La gente invece gli piace ad essere in tanti. Eravamo una trentina, senza contare i bambini, e sono contenti, stiamo insieme. Che non vuol dire niente, stare attaccato, non insieme. Più siete, peggio è. Stare insieme è un'altra cosa, non te ne accorgi? No, non se ne accorgono. Per loro essere in pochi è come non esserci. Loro hanno bisogno di essere in molti, in 100, in 1000, in 10.000, in 100.000, che io... Sono stato anch'io per San Martino, alla festa della Pieve, mangiare, bere, canti, ridi, urli, perché devi urlare, tutto un urlio, se no non ti senti, e per loro allegria che era un casino, e io lì zitto in mezzo, cosa vuoi che dica, mi pareva, ma davvero, d'essere solo. Invece in due, tu e lei la sera in casa, a un certo momento spegni la televisione, chiacchieri un po', lei va di là, torna sorpresa, due gelati, vuoi crema o cioccolato, poi ogni tanto si esce, si va nei posti a mangiare fuori, al cinema. Cinema è una roba, come da bambini le favole. Si sta lì tutti a sedere, zitti, incantati. Si viene delle volte a dire qualcosa, dietro c'è sempre uno che protesta, silenzio, poi fine. Si accendono le luci, è come svegliarsi. Ti alzi e basta un niente. Che le tieni il cappotto, che se l'infila, che la stringi, non molto, solo sentire.
Va bene ragazzi, noi chiudiamo qui questa chiacchierata con Paolo Nori. A me commuove sempre questa poesia di Baldini, devo dire mi commuovono anche le cose che scrive Paolo Nori, e come Paolo sa perché ne abbiamo parlato, e credo che poi certe volte quando dici ti è piaciuto un film, no? Ti è piaciuta una cosa, oppure ti è tanto piaciuto, ecco, per me per esempio una discriminante potrebbe essere quella di le cose che ti fanno commuovere, no? Che ti fanno piangere in qualche modo, che suscitano delle emozioni molto forti, credo che sia un buon modo per descrivere le cose che ti sono tanto piaciute, credo. Vabbè, che ne pensi?
Che ti fanno ridere e che ti fanno
piangere. Sì, ridere anche
le due cose a me, sì, sì. E Baldini, la cosa straordinaria per me è che mi fa ridere e mi fa piangere, riesce a toccare, no? Ha delle dita lunghissime.
Sì. Grazie a Paolo Nori, in bocca al lupo per questa sera. Comunque vada, sei il nostro vincitore Radio Rock, premio insomma che ha di grandissimo prestigio, ricercato. Tra l'altro quest'anno abbiamo iniziato in questa consuetudine che porteremo avanti sicuramente a lungo della vicinanza allo Strega.
Sono contento di essere stato il primo.
Il primo, forse sarai anche l'ultimo, che è un altro bel traguardo. Chiudo La Porta e Urlo, lo ricordo, il tuo ultimo romanzo, torna presto a trovarci. Grazie Paolo, grazie, in bocca al lupo per tutto. Ciao ciao, Bughi, Paolo Conte.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.